tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci lunedì 11 novembre 2024. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina. Buongiorno. Come va questo inizio di settimana,
molto
ragazzi?
Molto bene. Perché Trump ha già telefonato a Putin, eh?
Chi, Trapp?
Il Washington Post ha detto che l'ha chiamato. Ha detto Putin, fare pace subito,
forza avanti. No, la cosa più bella, sai qual è? È stata la telefonata di Trump a Zelensky con Elon Musk in collegamento.
Sì,
non si capisce
sentita.
Perché.
Ma si è sentita, è lì.
C'è anche questo mio amico. L'hanno riportato tutti che c'era.
Sì, Elon Musk. Sì.
Il collegamento si è inserito anche Elon Musk. Ha fatto troppo ridere sta cosa.
Una videochiamata.
Insieme si la 10 anche quest'oggi. È lunedì, tanta musica, chiacchiere, 3899-106-600 per voi. Ricominciamo con la scelta della musica da parte vostra. Tra pochissimo apparirà sul canale Telegram del The Rock Show un quesito semplice: quale canzone volete ascoltare? I primi, ma in realtà riusciremo forse ad accontentare tutti anche nei prossimi giorni con quello che scriverete, compatibilmente con il nostro archivio, perciò sotto con le richieste. Partiamo però con Ozzy Osbourne e la sua Crazy Train.
Radio Rock Podcast.
Orc con Blast of Silence. Ripeti quello che hai detto fuori onda, Mauri. C'è il coraggio,
Mauri.
Stai sempre a bestemmiare, ma è possibile?
Io.
E cosa hai detto fuori onda? Cosa hai detto fuori onda?
Pensavo delle
collaborazioni.
Collaborazioni.
È una cosa creativa.
Tu volevi Ronnie James Dio, ma è morto purtroppo. Ronnie James
e quindi
Dio.
Tu hai proposto Madonna.
Madonna. Gli Orc insieme a Madonna, per esempio,
sì.
No? Potrebbe essere una bella collaborazione, no? Orc featuring Madonna.
Stanno
no?
un po' distanti come genere.
Oddio, però abbiamo visto collaborazioni di tutti i tipi, i Soen con Elisa, perché
Lady
non
Gaga
Orca
Metallica.
Con Madonna a questo punto, no? Si può prevedere un po' tutto, giusto Maurizio?
Giusto
bravissimo.
La vita
allora,
è imprevedibile.
La vita è piena di immaginazione. Sentiamo chi c'è, vai.
Ragazzi, è vero che la sfortuna non c'ha nessun fondamento, però purtroppo esiste. Il motivo per cui io credo l'amico non dica niente è per dire speriamo che non mi succeda niente, non perché diceva poi se mi succede do colpa alla sfortuna. Perché purtroppo, raga, le malattie o altre cose
no,
di questo genere.
Aspetta, Dario, ma la sfortuna esiste inteso come colpo di sfortuna, nel senso che la classica tegola che ti capita in testa. Il punto è che non è che non dicendo che stai bene acceleri come se ci fosse, no, un immaginario creatore che guarda e che dice quello si sta vantando del fatto che sta bene, mandiamogli un... tu ti rendi conto, è una roba molto apotropaica.
No, tipo uno come Elon Musk, che ha un capitale di 290 miliardi di dollari, continua ad averlo. Non è che perché tutta la gente sta là che gliela tira alla fine.
Non è che lui si dice sto benino in questo periodo, non è che poi gli capita.
Anche
qualcosa.
Quella che definiamo come sfortuna, in realtà è una probabilità statistica che capita. Non è.
Però sai che è successo? Che in passato, nella storia dell'uomo, che cosa è successo? Che uno nella vita, cioè uno che ne so,
Mario,
centinaia di decine di migliaia di anni fa, uno ha detto sto bene, poi per caso si è ammalato e quindi ha fatto
sfortuna.
Anche qua un fallace nesso di causalità, fare le due cose, ha detto sto male perché ho detto che stavo bene, quindi la prossima volta devo evitare di dire che sto bene quando sto bene.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno anche a te. Tre motivi: ho la salute, ho un lavoro e visto il lavoro che svolgo sto in piedi da solo, sono fisioterapista. Perché ti fai la fisioterapia da solo? Non credo che si può fare.
Sì, si guarda e si fa delle
cose. Uno si può fare la fisioterapia.
Può fare degli esercizi da solo in fisioterapia.
Oppure può sapere esattamente a quale professionista rivolgersi, no, per gli esorcismi. Allora, dopo Bocelli e Carol G. Ah, giusto. Dopo Bocelli e Carol Wojtyła si può tutto, questa è la collaborazione, no? E perché i Korn con Skrillex e i Linkin Park con Steve Aoki, ci stanno, dicono, quindi va bene pure Orc insieme a Madonna,
A Madonna.
Naturalmente.
No, sarei solo curiosa di capire perché mi è venuto proprio in mente Madonna.
No, perché io pensavo gli Orc sono una bella band progressiva. Madonna pure progressiva si vola. Poi la Madonna è una donna fino
loro
a prova è una voce
uomini.
Femminile, loro sono uomini, quindi il contrasto, no? E ho pensato chi potrebbe essere pronto e disponibile.
Hai ragione.
Discorso musicale. mondiale, chi potrebbe essere pronto e disponibile. Per esempio qualcuno dice Orc Albano, Orc e Orietta Berti, non è la stessa cosa.
Orc Orietta
non è la stessa cosa, ragazzi, no, temo che non sia la stessa cosa. Vai,
la mia felicità è che sono ricchissimo.
Sì,
mi faccio un culo dalla mattina alla sera, anzi alla notte. E mo a questo che c'ho pure il panino.
Allora, clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, ragazzi, la legislazione europea è lunga quanto? 3899 106, è lunga quanto?
Pagine?
No, no, no,
cioè una legislatura, un turno.
No, no, la legislazione, no, legislatura, le leggi. La legislazione europea è lunga quanto?
Se... lunga in pagine?
In che senso? In quante
chilometri?
Leggi?
Chilometri, bravo,
pagine?
Un chilometro,
che vuol dire? Cioè,
se tu la scrivi, no, quanti chilometri? Lineari, quanti chilometri, dai. Sentiamo,
allora,
dai,
se
Giulio Tremonti.
Se scrivessi tutte le leggi europee, una attaccata all'altra.
La legislazione europea.
Linearmente, secondo me, arriviamo a 1350
chilometri. Molto meno.
60 chilometri.
Molto di più. Dai. Maurizio.
Molto di più.
Dai, molto di più.
Di più
dai.
Di 60.
Di più 60, vai. Molto di più.
Lo leggi.
Quanti chilometri, Maurizio?
No, io pensavo a 2-3 chilometri.
Stai scherzando?
No, molto 2-3 di più.
Di 171.
Molto di più. Dai.
350.
Molto di più.
720.
Molto di meno.
500.
Meno.
430.
Meno.
303.
Molto di più.
390.
392 chilometri. La legislazione europea è lunga 390.
Madonna.
Cioè, allora, quello che l'ha scritta sta ancora scrive.
La sta ancora scrivendo. Trump ha telefonato a Putin nel frattempo. Gli ha chiesto di non avviare altre escalation in Ucraina. Che poi io sai che ho pensato.
Putin.
Ho pensato che Trump gli sta dando una grandissima chance a Putin. Perché? Perché lui non sapeva come uscire da questa guerra, no? Sarà un po' impantanato. Adesso, se ne fosse uscito prima, poteva dire mi sono arreso, no? Mi sono ritirato, cioè ha fatto tutto sto casino e poi me ne vado, chiudo la storia. Invece adesso lui può sempre dire Trump mi ha convinto.
Certo.
E quindi lui può uscire, salvare la faccia dicendo prima con Biden non andava bene, adesso con Trump siamo arrivati a un piano giusto,
discorsi.
A un piano giù. Ma non ti preoccupare con i discorsi. Il Cremlino parla infatti di segnali positivi, vedi? Segnali positivi. Il premier polacco Tusk si aspetta un cessate il fuoco. Intanto Mosca prepara la controffensiva nel Kursk. Poi invece tensione a Bologna dopo gli scontri di sabato con Salvini che attacca, ne avete parlato, i centri sociali. Il sindaco Lepore se la prende con il governo. Oggi la maggioranza verrà accolta in una città tappezzata di manifesti con i volti di Meloni e Bernini coperti da mani insanguinate. Ci sono stati anche scontri e arresti ad Amsterdam per un corteo pro-Palestina non autorizzato. Israele chiede ai connazionali di non andare giovedì a Parigi per la partita Francia-Israele. Dice troppo rischioso, non si vada.
Non
si vada. Benissimo. Allora io direi di ascoltare. Partiamo subito con le richieste fatte dai nostri amici sul canale Telegram. Ne sono arrivate già parecchie. E quindi io proporrei subito di iniziare la mimiteggi per fare la prima, Maurizio. Dai, la prima subito così, velocemente.
Telegram.
Dai, velocemente, dai, Maurizio. Dai, velocemente. Io direi di ascoltarci subito qualcosa dei Genesis. Epoca era Peter Gabriel. Credo che sia la prima richiesta
subito
che hanno fatto sul canale Telegram. Ha fatto l'amico Luigi. Qualunque cosa dei Genesis dell'era Peter Gabriel. Peter Gabriel. Quindi io direi di partire subito con i Genesis e poi vediamo cosa possiamo combinare. Va bene, Maurizio?
Va benissimo.
Vediamo cosa possiamo.
Invito a nozze.
Vito a nozze. Radio Rock Podcast. Genesis con I Know What I Like in Your Wardrobe da Selling England by the Pound. Siamo tornati indietro nel tempo al 1973, Maurizio, 73. Allora, qualcuno propone per gli Orc una collaborazione con Odio, che sarà un rapper, immagino, no?
questo
nome
bello,
credo che sia Odio. Non credo che qualcuno possa portare male, ma che un nostro atteggiamento negativo possa peggiorare le cose che già vanno male è abbastanza credibile, anche da un punto di vista scientifico, se valutiamo il fatto che siamo comunque fatti di energia. Però se le cose ti vanno
che
bene,
aumenti
dici
la statistica che una roba possa andare male, se tu fai in modo di alzare i presupposti.
Ho capito, ma se tu stai bene e dici che stai bene non cambia nulla. Se tu stai male e dici che stai male, dici la verità, dici vai, in questo periodo sto male, non è che aumenti. Poi è chiaro, un conto è dire sto male, un conto è dire crogiolarsi, no?
L'atteggiamento negativo, diciamo che in generale abbassa anche un sacco di difese immunitarie. C'è stata una serie di cose che effettivamente se tu inizi a pensare sempre male è più probabile che ti succedano, perché inneschi una serie di meccanismi nel corpo.
Insomma, intanto vediamo, perché Luigi ha chiesto qualcosa di Genesis, Stella Gabriel, l'abbiamo accontentato, tra poco accontentiamo anche Fabio che chiede, visto che Ale e Mauri parlavano di felicità, la metterei la canzone che è stata da poco nominata, la canzone più felice di sempre, cioè Don't Stop Me Now dei Queen. Ork e Juric propone qualcuno, vabbè, però questo è, diciamo, un altro
allora,
tema.
Non parliamo di cose stupide,
è un altro tema.
Calcio,
oggi parleremo di sport, ragazzi, parleremo di tutto il giorno di sport, una giornata deputata a parlare di sport. Prego?
No,
che no, dai.
No, infatti, no, poi io mi accodo.
No,
ma...
guarda come sta.
Di sport, no. Ho detto di calcio?
O dai, sport, Mauri.
Orello, di sport, sport Mauri.
C'è il canottaggio.
E da questa mattina si sforza di
ma
ridere.
Scusa, alle ATP Finals Sinner ha battuto Deminor 6-3, 6-4. Pessimo Medvedev, che svegliato, polemico, irritato, ha lanciato la racchetta e ha perso contro Fritz. E non ne vuoi parlare, scusa?
Certo.
Ma per dire. Poi sempre a proposito di sport, no? Il Freccia Argento, si parla sempre male dei treni, no? Che corrono, a proposito di sport.
Freccia Rossa, Freccia Argento,
corrono.
Ma mica fanno delle gare.
Fanno delle gare, no, però corrono, e uno se prende il treno può evitare di correre lui e quindi di fare sport, no? Allora, il Freccia Argento, Roma-Genova, attenzione cosa è successo, treno delle 8.556, Roma-Genova, Freccia Argento delle 16.20. Pensate, noi ci lamentiamo tanto di questi treni, ma è una cosa incredibile, vergogna, fanno sempre ritardo, devi sapere che addirittura, guardate la grandezza di Trenitalia in questo caso, è partito con 50 minuti di anticipo pur di non arrivare in ritardo.
Scusa,
ma non volevano arrivare in ritardo e quindi è partito con 50
minuti. Fa?
Peccato che abbia lasciato a piedi un centinaio di persone.
Credo.
Però vuol dire nulla, è partito con 50
nulla.
Ed è arrivato puntuale alla fine.
Quindi per 50 minuti di ritardo sulla partenza.
Vabbè, adesso però
sei
sempre negativo.
Sei sempre pignolo però.
Pignolo, sei sempre pignolo, cioè io dico una cosa, ma appena volta che arriva, perché scusa, loro sanno che arriva in ritardo, dice scusate, facciamolo partire in anticipo a questo punto.
Sì, sempre che vi lamentate,
ragazzi,
non vi sta mai bene niente.
È una genialata,
allora,
perché tu pensi
può
un attimo,
geniale.
Ma tu pensi un attimo, il treno arriva sempre in ritardo, tu che fai? L'anticipi
prima.
A quel punto?
Ragazzi,
prima.
Si
ma
parte
scusa,
prima.
Ma scusa, io certe volte pure, no, quando qui sto in radio, dico
è
a tutti,
vero.
Se arrivate tardi alle trasmissioni, le caccio via, perché dovete partire prima,
partite,
no? Dovete arrivare
prima.
Cioè, se tu esci un'ora prima magari di casa, loro hanno fatto la stessa cosa, i treni arrivano in facciamo,
però
partiamo 50
minuti
prima. Se io
e te abbiamo un appuntamento, no?
Sì.
Alle 10,
sì.
Io decido di partire alle 9.05 perché altrimenti arrivo tardi, forse dovrei avvisare.
Beh, avvisare.
Ma così, mo.
Cioè, allora tu non te vuoi rendere conto delle situazioni. E poi altra cosa, perché devi arrivare su, arriva 50 minuti prima, no? Che fai? Arrivi all'ultimo sui treni.
Io credo che sia un'iniziativa della...
Ma tu all'aeroporto c'eri due ore prima. Qua devi arrivare prima, dai.
La Meloni, che non vuole essere ricordata perché i treni arrivavano in orario, ma perché i treni partivano in anticipo.
Partivano addirittura, meglio ancora.
Quando c'era lei, i treni
partivano in anticipo, ragazzi, è una cosa meravigliosa, secondo me. Dopo approfondiamo questa notizia che è bellissima. Intanto c'è Trump che si porta a casa anche l'Arizona. Ieri ha fatto sapere che Mike Pompeo e Nikki Haley non faranno parte della sua amministrazione, nel suo staff vuole solo fedelissimi. C'è anche questo discorso qua, ragazzi, che è molto molto inquietante. Si sta profilando un secondo mandato di Trump in cui lui, visto anche quello che è successo del primo e visto anche che è l'ultimo teoricamente, quindi deve sparare le ultime cartucce, vuole essere circondato da fedelissimi perché probabilmente vuole fare le cose come cazzo gli pare a lui e vuole cambiare determinate cose,
vuole
quindi
cambiare.
Vuole gente che gli dica di sì intorno a lui, quindi questa pure è una cosa molto molto rischiosa. Appena si sarà insediato uscirà dagli accordi di Parigi, già lo ha detto. Oggi in Azerbaigian si apre la COP sul clima, ma molti capi di Stato hanno deciso di non presentarsi, quindi benissimo, andiamo proprio bene, ragazzi.
Sì, bene, bene, bene.
La politica internazionale, devo dire, sta facendo veramente dei grandi passi avanti per salvare questo pianeta. Intanto Netanyahu ha fatto sapere di aver sentito Trump 3 volte in una sola settimana. Condividiamo entrambi la nostra visione sulla minaccia iraniana, per poter controbattere la minaccia iraniana, dobbiamo ammazzare più palestinesi possibile.
Certo.
Quindi siamo d'accordo con Trump su questo.
Trump sembra anche l'uomo della pace.
No, è chiaro.
Intanto il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è indagato per molestie sessuali. Lui respinge le accuse sostenendo che fanno parte di una campagna di disinformazione.
In che senso?
Fake news.
Ah, è fake news.
Dice, ma sei lei ha molestato? Fake
non
news.
È vero.
È una
no.
campagna mondiale di disinformazione.
Mondiale, proprio.
Di disinformazione. Poi polemica a Perugia per la serie prodotta da Amanda Knox e Monica Lewinsky. Sapevi questa storia qui?
Sì.
Monica Lewinsky.
Molte polemiche.
Insieme a Amanda Knox sul caso Kercher, gira Amanda Knox per Perugia e proteste che costringono la sindaca Vittoria Ferdinandi a chiedere scusa ai cittadini. Più tardi avremo i cittadini. Intanto ci fermiamo un attimo per tutti i cittadini di Perugia. Intanto ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo tra pochissimo con Maurizio. Con i Soundgarden dei Live to Ride.
Radio Rock Podcast.
Fa impazzire che alla fine dei comizi, dei soliti comizi, Trump faceva suonare YMCA. La trovo una cosa meravigliosa. Ma perché? Vabbè, comunque.
Anch'io me lo sono chiesto.
YMCA. Una mezza canzone.
No, una mezza. No, è una mezza. Canzone simbolo della comunità gay. Village People,
no,
ragazzi. Insomma.
Che ci voglia dire qualcosa?
Infatti, io più di una volta ho detto adesso si gira e c'ha, sai quei pantaloni che c'hai le chiappe, no?
Sì.
Allora, i repubblicani sono andati fortissimo, e questa è una cosa che fa ben sperare per il futuro, fra i giovani tra i 18 e i 30 anni.
Sì,
bello, bellissimo, alla grande proprio. Intanto nello Iowa la popolazione suina, cioè i maiali dell'Iowa, sono supera di oltre 7 volte quella umana. Ci sono 7 volte più maiali che uomini in Iowa. Quindi insomma nei bar
sicuramente ci hanno da fare la porchetta, insomma.
E trasmessi assolutamente. Sì. Nei bar di Parigi è nata la moda di esporre orsi di pezza giganti. Poi molti giornali oggi anticipano un libro di Giordano Bruno Guerri su Mussolini, diciamo privato, personale. E c'è una storia molto affascinante, secondo me molto interessante, dell'amicizia fra Benito Mussolini e Nicola Bombacci. Cioè, praticamente questa storia è molto, molto carina, perché praticamente Mussolini e Bombacci andavano a scuola insieme, sui banchi di scuola insieme, e diventano socialisti insieme, entrano entrambi nel Partito Socialista insieme. Dopodiché, che cosa succede? Che dopo, più o meno all'inizio della Prima Guerra Mondiale, voi ricorderete che la popolazione italiana sostanzialmente si divideva in interventisti e non interventisti, cioè chi voleva che l'Italia entrasse in guerra e chi non voleva. Mussolini era un fiero interventista, voleva entrare in guerra, i socialisti no, qui lì si consumò una prima rottura, diciamo, con i socialisti, e quindi lui litiga col suo compagno di banco. Litigano e col buon Nicola Bombacci litigano. E non si rivolge lui, Bombacci disse: io basta, non ti rivolgo più la parola. Cosa successe? Che poi Bombacci nel 21 diventa comunista, quindi entra nel Partito Comunista. E Mussolini, come sappiamo, fonderà il Partito Fascista e diventerà poi dittatore. Ma nel frattempo i due amici erano diventati nemici. E quindi che succede? Che tra l'altro Bombacci era un nemico, diciamo, assolutamente condiviso rispetto ai fascisti che giravano, che cantavano. Con la barba di Bombacci ne faremo spazzolini, perché lui aveva questa barbona lunga, la barba di Bombacci ne faremo spazzolini per pulire gli stivali di Benito Mussolini. Cantavano questo, capito? Quindi erano un po' litigati.
No?
Avevano un po' litigato. Che succede? Che però a un certo punto il segretario di Mussolini, molti anni dopo, riceve una lettera da parte della moglie di Bombacci, che non se la passava bene in quel periodo. Avevano un figlio molto malato, e quindi loro scrivono una lettera al duce dicendo: per favore ci aiuti. Questa lettera viene intercettata dal segretario particolare di Mussolini, che prende iniziativa e gli manda un assegno di mille lire. Si prende e manda un assegno alla moglie di Bombacci, l'ex amico del duce. A quel punto viene convocato da Starace, che era all'epoca segretario del Partito Nazionale Fascista, che gli dice: tu hai mandato una lettera a 1000 lire a un comunista? Ecco, questa è la tua tessera, ecco, strappo la tua tessera. Dai, e vattene a fanculo. Questa è un po' la storia. A quel punto però racconta, Mussolini viene a sapere questa cosa, perché il suo segretario, insomma, un po' vedendolo un po' ammusonito, no? Un po' intristito, gli Mussolini fa: che cazzo hai fatto? Dice: ho fatto che, insomma, mi ha convocato Starace e mi ha detto e mi ha strappato la tessera. Ah, vabbè, Mussolini finisce così. Dopodiché, due giorni dopo, Starace lo riconvoca, gli consegna una tessera del Partito Fascista Nuova Nave, dice: ci avevi creduto, cretinetti?
Era uno scherzo.
Simpatia,
bro. Un scherzetto.
E quindi
poi Bombacci, poi invece, poi tornerà. Tra l'altro c'è un altro libro bellissimo, si chiama Bombacci, il comunista in camicia nera, che parla proprio di questa roba qua e del secondo giro che farà qualche anno dopo. In un certo senso si riavvicineranno i due e si baggeranno.
Le storie
al tramonto.
Le storie di amicizia, di amore e di solidarietà.
E di fascismo.
No? E di fascismo. Allora, sentiamo un po', vai, chi c'è? 3899
in questo momento.
106, vabbè, ragazzi, insomma,
ne avevamo nostalgia.
Sentiamo chi va.
Bisogna solo noi,
ne avevamo nostalgia.
Sentiamo chi va. Bisogna
solo noi,
ne avevamo nostalgia.
Ma che è qua? Ma non so, che cazzo è partito.
Che cosa è partito?
È un loop, praticamente. È un loop,
attenzione, non ci vogliono far parlare.
Sentiamo qua Twitch. Allora, vediamo, no, che cosa volevi dire?
Ragazzuoli, la legge di Murphy: se una cosa può andare male, va male. Dice, cioè,
vabbè, quella è una buttata, dai, sarà buona.
Ragazzi, abbiamo risolto i problemi della sanità, basta dare appuntamento per le visite ieri.
Ah, giù, vedi, facciamo come Freccia Argento.
Sì,
male come idea, eh. Dice: ma era ieri, lei non si è presentato, quindi adesso
vada via.
Pensi, gliel'ha votata ieri, lei non si è presentato, e allora a questo punto
ci ridi, ma in realtà dei richiami gratuiti della regione Lazio, allora, ti arrivano, che ci ha passato
l'appuntamento era fra tre mesi, gli abbiamo anticipato a ieri, esatto. Forza.
No. Emilio, sono belli sti Soundgarden che sembrano gli orc, o sti orc che sembrano i Soundgarden,
e sembra
una cosa incredibile.
Sai che pensavo pure io mentre andavo al pezzo degli orc, che questo, loro di solito no, ma questo pezzo qui, questo singolo nuovo che si intitola Blast of Silence, sembra molto, ricorda molto i Soundgarden. La Yella esiste, la prova vince, vivente è Gianfranco Mazzoni. No, povero Mazzoni, dai. Telecronista, ex telecronista Rai della Formula 1. Sono state un paio di occasioni.
No, no.
Diciamo che uno non si dovrebbe mai lanciare quando fa il telecronista a dire, che ne so,
non si deve mai esporre in questo
che
senso.
Ne so, tu, una partita di calcio, grande partita di, e poi dopo due minuti lo buttano fuori, no, perché fa un fallo, quindi bisogna sempre evitare.
Cioè, come classica hai messo una canzone uscita due anni fa, pure brutta.
No, a parte che è bellissima, secondo me, Live to Rise, molto molto bella. Mamma poi mia, è uscita però. Poi, aspetta, fammi rispondere. Poi è uscita 6-7 anni fa, credo, perché nel 2015, quanto è? Quasi 10 anni fa ormai, ragazzi. E poi il classico, ragazzi, il classico è anche una roba che è uscita 5-10 anni fa, che magari è già diventata classico nel...
E poi pure questo atteggiamento, io capisco che oggi è lunedì, però insomma...
Siamo calmi.
Sorridi.
Qualcuno
pure,
dice viva Piazzale Loreto, questo però è un altro discorso, vai, sentiamo.
Ma quanto è bello condividere la cagata degli spettatori di prima mattina... come quel nostro ascoltatore che ha detto dello
in che
York,
senso?
Di Soundgarden.
In che senso?
Stava accesso quello, sicuro.
Bene, arriva la nuova dei Linkin Park.
Radio Rock Podcast.
Over each other, non sono i Linkin Park. Non è male, però devo dire che sentire una canzone del genere con la firma Linkin Park fa un po' strano,
sì.
Non te l'aspe- cioè, diciamo che è una roba che insomma non t'aspe- sì, molto partito, sì, un po' pop, poi già una voce femminile chiaramente, quando tu annunci Linkin Park fa strano, no?
Strano,
in più,
sì.
Però insomma, vabbè. Oggi i giudici si pronunceranno, ragazzi, sul trattenimento dei 7 migranti in Albania. Continua lo scontro fra governo, e noi stiamo parlando di 7 persone,
sette
che fanno
persone
avanti e dietro sul Tirreno,
sì,
sull'Adriatico per capire dove devono
costi esorbitanti,
dove devono andare. Vabbè, Ignazio La Russa ha lanciato la candidatura di Maurizio Lupi a sindaco di Milano per il centrodestra. I big del Movimento 5 Stelle sono pronti a scommettere che il simbolo e il nome del movimento non saranno modificati dall'assemblea costituente prevista il 23-24 novembre. Oh, pare che oggi poi ITA e Lufthansa dovrebbero fare pace, che sapete, c'è questa acquisizione, i tedeschi avrebbero ridimensionato le richieste di sconto a meno di 10 milioni, quindi insomma pare che si stiano mettendo nuovamente d'accordo. Bitcoin che raggiunge gli 80 mila dollari per la prima volta nella storia, è l'effetto Trump, Il Napoli pareggia con l'Inter, resta in testa alla classifica dopo la sconfitta della Roma, dopo il Bologna, esonero lampo per Ivan Juric, praticamente erano ancora gli spogliatoi, si poteva dire, era un esonero assolutamente previsto.
Era abbastanza telefonato anche fare, prima della partita.
Sostanzialmente bisognava fare 6 punti in 2 partite fra Coppa e Campionato e la Roma di Juric è riuscita a pareggiarne una e a perdere in casa contro il Bologna. La Fiorentina batte 3-1 il Verona con una tripletta di Keane. L'Atalanta ha sconfitto in rimonta l'Udinese 2-1 e il Monza perde in casa con la Lazio 0-1. Poi invece leggo che no, volevo approfondire questo discorso qua di, tanto ci sono stati gli MTV Music Awards con Taylor Swift che vince 4 statuine, fra gli italiani Analyza ha superato
Analyza ha superato
Angelina Mango, Gali, Mahmood e The Colors. Quindi questi erano gli italiani a rappresentare agli MTV Music Awards l'Italia, per l'appunto. Avevamo lei, Analyza, Angelina Mango, Gali, Mahmood e The Colors. Vince Analyza per quanto riguarda gli italiani, quindi la più amata. Dunque, il teorema secondo cui se una cosa può andare male sicuramente andrà male è assolutamente applicabile alla S Roma. Ma no, ma ragazzi, secondo me, per quanto riguarda, adesso se vogliamo parlare 2 minuti di calcio, per
ma quanto riguarda 2 minuti
vabbè, fai tu Martina. Per quanto riguarda la S Roma, non è che se deve andare male, è che se uno fa le cose male, poi è normale che vadano male, nel senso,
per favore, parliamo di sfortuna quando sei dai. Stato hai fatto di tutto negli ultimi 7 mesi per arrivare a questo, dai.
Ecco. Tra l'altro qualcuno mi scrive che Live to Rise addirittura è del 2012, 12 anni fa, era colonna sonora del film degli Avengers, quindi figuriamoci.
Ma scusate,
se non è un classico. Vai.
Chi è che ha fatto di tutto? Cioè, perché io non capisco, quando una, ve lo sto proprio chiedendo, quando una squadra va male, è colpa dei giocatori, dell'allenatore, della società o di tutti?
Questa è la domanda,
e
questa è altro che uova e gallina, questa è la domanda proprio fondamentale,
filosofica.
È difficile, sai, rintracciare. Scusate, bisogna vedere, secondo me, di caso in caso è difficile rintracciare
un mix.
Però molto spesso
così,
è un mix,
non c'è mai un solo responsabile.
Sì.
È una cosa che si divide tra una società che fa delle scelte che poi si rivelano non, come dire, non adatte, ma si poteva capire prima che non lo erano, una guida tecnica che probabilmente non ha ottenuto il meglio e 24, 25, certo. 26, non so quanti sono in rosa, calciatori che non fanno appieno il loro
però dovere. C'è un fatto, che la gestione di una società è piramidale, cioè la società decide i dirigenti decidono l'allenatore decide i giocatori, insomma concorre a scegliere e comunque fa giocare i giocatori, e quindi è chiaro che la responsabilità della proprietà,
esatto,
è maggiore, perché
possiamo dire che
si può dire scusa, sì, se ha sbagliato l'allenatore ha scelto te, certo, se ha sbagliato i giocatori li ha comprati te,
possiamo dire che il pesce puzza sempre dalla testa,
diciamo che il concetto è un po' quello. Quindi, per rispondere a chi diceva da chi dipende sempre dalla società. Poi nel caso specifico della Roma parliamo di una società che ha fatto anche delle scelte molto poco lucide, ecco, mettiamola così, no? Molto poco logiche e chiare
nell'ultimo
anno soprattutto. Quindi, insomma, è chiaro che poi se tu combini una serie di casini uno dopo l'altro e con una gestione poi tra l'altro perché tu ricordiamo che la Roma è una proprietà americana che è fatta, diciamo, di un presidente, un vice che sono un padre e un figlio, che però stanno in America, non stanno in Italia, quindi sai, anche questo è il fatto, no? Cioè tu per gestire bene un'azienda ci devi stare, né? Che, oppure devi delegare a persone che capiscano.
Non è possibile cambiarla, cioè nel senso chi decide
la società,
si cambia la società?
No, la società è proprietaria,
la società
di una, è
quindi
privata,
lei
no?
Stessa finché decide che sarà la proprietaria,
certo,
non c'è nessuno,
non è
che
c'è da decide, è mia, non la dovrei vendere,
come dire, Radio Rock finché decido che è mia,
però
è che decido.
Io vedo che va malissimo, io vedo che va male un'azienda qualunque, io vedo che va male, magari metto mano a qualcosa, perché chiamo qualcuno che mi aiuta, delego, cioè chiamo degli esperti. Esperti, che ne so, cioè questa cosa non può avvenire.
Fino adesso non è avvenuta.
Ce lo
diciamo.
Auguriamo tutti con grande speranza.
Se dovesse avvenire, prendiamo atto. Però è chiaro che la proprietà di una squadra ha due possibilità: o se la tiene o la vende.
O
cioè,
la vende.
Perché,
no,
però se la vende, devi trovare pure chi se la compra. Cioè, c'è anche quest'altro aspetto.
Devi capire
qui,
anche
no?
Il momento di cui
quindi
venderla.
Se non la gestisci, però la devi gestire evidentemente in un altro modo. Mi pare del tutto evidente che insomma siamo al terzo allenatore in una stagione.
Anche
mi
a livello
pare
economico conviene
chiaro.
Tenere una società così
però se tu l'hai pagata 60 in questo momento
la
vale
50
a 30.
Lo so, però
sì, quelli però sono altri discorsi che per esempio in queste proprietà che hanno una serie di asset, diciamo che c'è anche la storia per cui un asset in perdita, in negativo, può servire ad altri giri, per cui sono anche discorsi molto ampi,
molto complessi, sì, molto complessi, cioè non si ragiona sulla base del, capito, non è che dici sai sono un negozio a Via Tiburtina,
certo,
che
vabbè, deve,
è una situazione molto più complessa. Va bene, c'è, cioè, Just for Fun, torniamo fra pochissimo, ci rinfranchiamo un attimo l'umore dopo queste brutte notizie, almeno per noi romanisti, poi c'è chi gioisce evidentemente, però insomma va bene, Just for Fun, torniamo tra poco.
Just for Fun.
Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
Ah! Ah! Accorrete! Accorrete! Suprema Regina Istengarn, perché urla nel cuore della notte?
Cura Meglek, Re Regaigim è nel letto rigido.
Allora è vero quello che dicono, che Re Regaigim è più possente del dio Minchiadur.
Certo che tu sei stupida come la vanghetta, eh? Rigido nel senso che è morto.
Non è morto, è rigido ma respira. Ma questi buchi verdi sul collo cosa sono?
Un segno inconfondibile, morso di durello velenoso.
Qualcuno lo ha messo nel vostro talamo nuziale? Chi può essere stato?
Valla a capista, camera letto è più trafficata della tangenziale est de Gurlornet all'ora de punta.
Allora è vero sto fatto di Re Regaigim e il dio Minchiadur?
È vero, sì. Pozza, guarda i fiori dalla parte della Radeca.
È proprio quello che succederà se non facciamo qualcosa al più presto.
Quella stessa notte, nella sala del Trono di Vipere, il terrificante Seppernet sta a giocare a Mike Buongiorno.
Allora, quale busta scegli? La 1, la 2 o la 3?
La 2.
Bene, allora vediamo cosa dici. Ah sì, ammazzati.
Ma come ammazzati?
Ah, c'è scritto così! Se non volevi morire, potevi evitare di giocare!
Ma scorregione Seppernet, sei stato tu a costringermi.
Ho capito, ma la busta l'hai scelta da solo, dai, ammazzati, su!
Ah! Mi ammazzo, su!
Boiaccio Seppernet, missione compiuta!
Cura Meglek, finalmente sei tornata! Com'è andato col durello velenoso?
Re Regaigim giace rigido nel suo letto e presto perirà.
Qualcuno sospetta di te?
Nessuno, mio sbomballato Seppernet. E comunque è vero.
Che?
Re Regaigim sta messo meglio di Tuborat l'idraulico, figlio del dio Minchiadur.
La mattina dopo, il valoroso Playfieldick e lo sciamano Loffa si addentrano nella foresta nera alla ricerca dell'unica cosa che potrebbe salvare Re Regaigim dal morso del durello velenoso. La smandrappola, una pianta che germoglia per soli 10 minuti ogni 200-300 anni in presenza di un unicorno, un'antica figura mitologica mai esistita. La troveremo mai?
Eccola!
Dai! Cosa? Unno per tutti, tutti per Unni.
Just for Fun.
Radio Rock Podcast.
Quanto era bella l'album Power Slave degli Iron Maiden, questa meravigliosa Aces High. E sai che dovremmo, stavo pensando, no? Dobbiamo un pochino occuparci, secondo me, della stampa e di come ne parlavamo fuori onda, cioè fuori onda, ne parlavamo in privato io e Alessandro Di Rocchi giorni fa, riguardo proprio all'aspetto, al modo in cui i giornali portano, raccontano le
privato
notizie,
dove?
No? È su WhatsApp, è privato dove?
Privato, Mauri, privato.
Pensavo fosse andati a pranzo.
Ah, sì, beh, certo. No, no.
Eravamo andati ad un cocktail.
Allora. Cioè, non si può dire una cosa, Mauro, che tu metti dentro la tua gelosia.
Però c'è pure da dire che voi effettivamente dite sempre cose dove siete solo voi due. Quindi adesso non è che voglio dire che Mauri c'ha ragione, però insomma...
No, no. No, no, io ho mandato... No, veramente, guarda, siete due stronzi, siete. Perché io ho mandato una roba, a tutti e qua, tutti
ma
e tre.
Quando?
Che riguardava... Su Instagram, che riguardava gli scontri ad Amsterdam.
Ah, sì, sì,
mi hai,
vero,
tu mi hai risposto, Martina mi ha risposto, Alessandro mi ha risposto. Io alla risposta di Alessandro, che diceva, vedi però la stampa come presenta le cose, eccetera, eccetera, dicevo sì, effettivamente è assurdo che la stampa presenti delle... perché a un certo punto si parlava, ma anche un amico mi ha mandato questo link di credo di Repubblica, di un altro giornale, che diceva antisemitismo in Europa, ritorno dell'antisemitismo. In realtà le cose non stanno proprio così.
No.
Nel senso che da quello che emerge...
In quel caso, poi magari
in
ci
quel
sarà
caso, sì, sì, sì. Allora, no. Se io vado in giro con, che so, la kippah e uno soltanto perché mi riconosce in quanto ebreo mi prende di mira e mi colpisce, è chiaro che è un atto folle, gravissimo, deplorevole, di antisemitismo, cioè, di anti-ebrei, quello che vi pare a voi. In questo caso sono atti altrettanto folli, cioè comunque folli, comunque assurdi, però in un contesto a parliamo di scontri fra tifoserie. E poi parliamo della tifoseria del Maccabi Tel Aviv, che non è che si sia comportata benissimo, no, fischia no. il minuto sì. Di silenzio alle vittime di Valencia. Intona cori vergognosi brucia su quello che accade a Gaza, brucia bandiere palestinesi, quindi all'interno di questo contesto poi voglio dire
poi si mette a piangere se no, qualcuno ma, li rincorre
è sbagliato comunque no picchiarli come è sbagliato anche mai. Da parte loro, però insomma è chiaro che è un contesto diverso, non è che si può parlare di ritorno come ha fatto Netanyahu, no? Che ha detto ritorno ecco qui l'antisemitismo certo. Che poi verrebbe la domanda anche in quel caso verrebbe la domanda sì, ma tu che cosa hai fatto per rinfocolare no, questo antisemitismo?
È quello che sta seminando.
Non che sia giusto poi ovviamente, no, ci mancherebbe carità, altro. Ci mancherebbe però in questo caso non è neanche quello. Però i giornali l'hanno riportato come sì, grande certo. ritorno dell'antisemitismo in Europa. Guarda che è successo ad Amsterdam, picchiati in quanto ebrei. Non è proprio così, non è così. Però ci sono le prime pagine dei giornali. È bello fare un po' la rassegna, no? Cioè Corriere della Sera apre con accuse incrociate sui cortei. Invece Repubblica preferisce su Trump. Trump frena Putin. Ok? La stampa, ira dei giudici, era meglio Berlusconi.
Vabbè, cioè proprio una cosa.
Stavamo meglio quando cioè, stavamo peggio.
Meglio sotto. Berlusconi. Trump Putin, primo contatto. Questo è il Messaggero. L'Italia spopolata. Invece il Sole 24 Ore si sofferma sì. su un altro aspetto interessante. Da Lecco a Gela le aree interne sempre più vuote. Verissimo. Molto interessante. Poi il Giornale, minacce di sangue per Meloni e Bernini. Leggo addio alle ricette su carta. Le ricette dei medici, mediche ovviamente, su carta, non basta. Quelle culinarie.
E online.
Quotidiano Nazionale, caso Bologna, duro scontro governo PD. Il Fatto... altra vendetta antitoghe, così non arresteranno più nessuno. E poi c'è la prima pagina di Libero, che non so se come definirla, aiutatemi anche voi, che apre a tutta pagina con questo titolo, Libero: il PD alleva secche rosse. Il PD alleva secche rosse. Questo titolo di Libero di oggi.
Questo è quello che ha detto Salvini,
ha detto Salvini,
no?
Esatto.
Ho capito, ragazzi, ma che cazzo di titolo è? Cioè,
ma riportano un virgolettato o è proprio il titolo secco?
No, no, è il titolo secco.
Allora è Libero che fa una scelta precisa, sennò avrebbe potuto dire
per carità,
Salvini,
però
di che stiamo punti? A parlare, dai.
Stanno riportando qualcosa che è venuta alla luce.
Questo è un altro giornale che prende
ieri.
Io penso che prenda i fondi per l'editoria, giusto?
Certo.
Sì. Salvini prende i soldi come ministro.
Vabbè, quello è un altro discorso.
Però è voglio dire,
però Salvini fa parte di un partito e fino a prova contraria che lui tiri acqua al mulino suo, per quanto sbagliato, me l'aspetto.
Ma no, ma è proprio il discorso. L'organo di informazione. È proprio il discorso.
Ma manca... diciamo che palesemente anche Libero fa parte. Però mi manca. Non è mai fatto mistero.
Moltissimo la rassegna stampa di Libero, che era una rubrica che noi facevamo a tempo fa. Molto divertente, perché Libero sono campioni del clickbaiting, cioè fanno questi titoli
sensazionalistici.
A parte che c'è bellissimo l'editoriale di Libero, c'è un editoriale su Padellaro che dice questa sinistra verde perché non pensa alla vita delle persone. Mm-hmm. E poi sotto c'è un altro editoriale interessante, sentiremo poi il dottore Roberto Gol: gli impianti dentali senza viti costano quasi niente, vedi lì stilo prezzi, clicca qui.
Poi io lo chiederemo.
Quelle sono le cose. Quasi. Però ti devo dire, sono molto molto interessanti. Poi sono tutte notizie, come dire, con una grande di grande peso. Fuori certo. fase, l'oroscopo di Branco, il segno che si deve prendere una pausa. Clicca qui.
Tu ridi, Maurizio, ridi. Poi non sai qual è il segno che deve prendere la pausa. Mio.
Ci sta portando alle soglie del brigatismo. Gaspari, l'accusa pesantissima Schlein. Clicca qui.
Sì, sovrapponibile. Gli Schlein con una brigatista.
Clicca qui, applicata a qualsiasi
tutto,
cosa.
Tutto. Clicca. È bellissimo. I più belli sono... allora, sono pronto. La Roma esonera Juric. Lino Banfi è a disposizione. Clicca qui. Vabbè. Cruciani, bocciata subito e a casa. Come umilia la PD Gualmini da Del Debbio. Clicca qui. Salvate il compagno Zoro. Il flop di Kamala l'ha distrutto. Cosa è andata in onda? Clicca qui.
Cosa?
Oh, Polpettone Russo, un vaffa ai critici. Clamoroso su Rai 1. Il gotico sbanca l'Auditel. Che poi la cosa più bella, sai, che tu clamoroso, poi clicchi, non c'è nulla di clamoroso.
Niente.
Oh, Casa a prima vista, Ida di Filippo, come non l'avete mai vista, ragazzi. Sexy e giovanissima.
Clicca qua.
Allora, attenzione. Noi in lotta per lo scudetto? La sconcertante risposta di De Laurentiis preoccupa Napoli. Clicca qui. Vuoi sapere la risposta qual è? Clicca.
Quella è
non so, devi cliccare. Se vuoi
cliccare.
Con chi era Elish Line mentre scoppia l'inferno contro la polizia? Una foto spiega tutto. Guarda. No,
aspetta. Chi era?
Con chi era Elish Line mentre scoppia l'inferno contro la polizia? Ma che cazzo?
Come se lei avesse potuto fare qualcosa in caso in cui...
Guarda, riclicca qui.
Guarda, guarda. Ti giuro, sono meravigliosi. Poi sono tutti così, perché per paura di perdere mollano il caviale e si mettono a sprangare. Clicca,
clicca qui.
Vabbè, insomma, Palestina libera di menare. Dopo Amsterdam spuntano i negozianti del pogrom. Vabbè, insomma, qui è tutto così. Quindi, mi piace molto perché poi tu ci clicchi e non c'è nulla, ma proprio niente.
Mai nella vita.
Niente di quel. Cioè, nessun riferimento proprio. Non so come dire. No, ma non c'è proprio quella roba lì che l'ha detto nel titolo. Cioè,
è un'altra notizia.
È fantastico.
A questo punto, ma perché non fanno una foto? Tipo, ecco, elaborare una foto in cui Elish Line stava da un bacio alla Meloni, no?
Senti questo,
fate
senti
tutto
questo.
Finto.
Siamo alla follia. Non salvate chi vota Trump. L'orrore durante l'uragano. Scoppia il caso. Clicca.
Clicca qua.
Non so, ragazzi, che video
scoppia,
dire?
Clicca.
Questa è la situazione. Va bene, della nostra informazione, naturalmente. Ci fermiamo perché c'è la novità degli Hot War Music. Questa è Undertow. Vai, sentiamo.
Radio Rock Podcast.
C'è un articolo interessante su Repubblica, no? Proprio su quello di cui stavamo parlando in questi giorni, firmato da Giuseppe Antonio Perrelli, che dice: il Maccabi, no, la squadra di calcio di Tel Aviv, Maccabi e l'Apoel sono entrambe squadre di Tel Aviv che vivono di una rivalità cittadina e, come spesso accade, sfocia anche nella politica. Infatti, i tifosi dell'Apoel, l'altra squadra di Tel Aviv, club famoso per la sua vicinanza alla sinistra radicale, sono gemellati col San Paolo ad Amburgo. Voi sapete che ad Amburgo sono due squadre: l'Amburgo, che è una squadra molto di destra, e poi c'è il San Paolo, che è un quartiere molto caratteristico di Amburgo, come dire, definito il quartiere a luci rosse, però in realtà è un quartiere dove c'è una, adesso un po' turistico ultimamente, però insomma dove c'è una vitalità anche proprio locali, eccetera, che è il quartiere proprio di sinistra, di estrema sinistra. E il San Paolo c'ha questa maglietta nera, completamente nera, con il teschio, ecco, sottoscritto San Paolo, ed è una squadra però di estrema sinistra, diciamo così, quindi hanno questa rivalità molto forte fra le due tifoserie. Anche a Tel Aviv accade questo, quindi gemellati col San Paolo e Hamburgo la Poel portano nelle loro curve le immagini di Che Guevara e Marx, accompagnate da bandiere con la scritta "lavoratori di tutto il mondo unitevi". I fan del Maccabi invece non hanno una caratterizzazione politica così marcata, ma i loro, diciamo, chiamiamoli ultra, cioè i Maccabi Fanatics, si riconoscono nelle posizioni, come dire, moderate di Itamar Ben-Gvir, sapete, il responsabile del Ministero della Sicurezza Nazionale, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, soprannominato il ministro con la pistola perché nel 2021 puntò l'arma contro le guardie di sicurezza arabe in una discussione per un parcheggio in un garage del centro congressi Expo Tel Aviv. Insomma, vabbè,
persona tranquilla.
Ben-Gvir, abbiamo già detto, insomma, tante volte chi è, non c'è bisogno di ripeterlo. I Fanatics sono stati fondati nel 2012 dopo lo scioglimento di Shaken Ha 12, cioè il dodicesimo uomo, gruppo decisamente più moderato. Fin da subito sono scontrati con i tifosi dell'Apoel durante i derby cittadini e sono stati protagonisti di manifestazioni di violenza e intolleranza. Nel 2014 presero di mira un giocatore della loro squadra, il centrocampista arabo-israeliano Maharan Radi, che pure era cresciuto nel Maccabi fin dal settore giovanile, coprendolo di insulti razzisti e di fatto costringendolo a trasferirsi nel 2015 all'Apoel Be'er Sheva, squadra con una tifoseria, questa sì, totalmente apolitica. Lo scorso 7 marzo ad Atene, poche ore prima della partita di Conference League fra l'Olympiakos e il Maccabi, gli ultra israeliani aggrediscono selvaggiamente un ragazzo che sventolava una bandiera palestinese. In rete è ancora possibile trovare il video girato dai testimoni della scena avvenuta su una scalinata. Tanti con maglie e giubbotti neri contro uno, tra calci, cazzotti e sputi. Prima della partita con l'Ajax di giovedì, gli ultra israeliani hanno cantato cori contro gli arabi, strappando e bruciando le bandiere palestinesi incontrate sul loro cammino per le vie di Amsterdam. Poi allo stadio, i tifosi del settore ospiti hanno fischiato e acceso fumogeni durante il minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione di Valencia, probabilmente una forma di contestazione contro la Spagna per il supporto alla causa palestinese. Sapete che la Spagna ha riconosciuto,
tra i
paesi che ha riconosciuto
lo
Stato di Palestina. Quindi questa è la situazione, il contesto. È chiaro che le violenze non sono mai difendibili da una parte e dall'altra. Il punto è però perché dalla stampa poi viene raccontata come allarme anti-sionismo?
Così.
Non lo so.
Il filo è per mancata conoscenza di dinamiche. Io lo dico e lo ripeto sempre. Capisco che non si voglia accettare quel mondo lì, ma il mondo delle tifoserie e degli ultras va conosciuto per poterne parlare.
Certo, certo.
Per esempio, lo stesso Ajax è una squadra di forte connotazione ebraica, sì, come sì, per esempio il Tottenham in Inghilterra. Ci sono dinamiche strane, particolari, a volte incomprensibili, quindi un po' c'è un'ignoranza della materia. E quindi che succede? Assaltati, scontri, ecco l'antisemitismo. Sì, bastava sì, fare un piccolo controllo,
sì, ma
e
qui è tutta
derubricare a un discorso tra tifoserie, che è così che va avanti, sì, da
questa è tutta politica, sì, è tutto
mi un
solo
po',
politica.
E mi sembra anche un po' strano, cioè scusa, ok, c'è ignoranza in quel senso, ma se tu devi scrivere un articolo su quella cosa, cioè sarà tuo interesse informarti?
Guarda,
prima di sparare parola a
cavolo, quando facevo il giornalista serio, non dirò mai chi, ma il direttore di un'importante agenzia di stampa disse, sì, che tendenzialmente, come dire, la gente legge e sa quello che noi, intendendo gli addetti ai lavori, vogliamo
che sappia,
che legga, sappia,
sì,
e
ma qui c'è un interesse politico affinché si sappia solo
una
cosa,
certo,
e da quel punto di vista.
Allora,
è
c'è intanto Davide da Genova che scrive: buongiorno Radio Rock, questo è il dialogo fra me e la mia compagna all'epoca dell'esonero di Juric. Davide, finalmente hanno esonerato Beh, lui è genuano, no? Finalmente hanno esonerato Juric. Valentina, non tornerà mai più? Fortunatamente non è più tornato. Un saluto. Quindi ha lasciato, diciamo, un bel ricordo anche a Genova. Un saluto Davide da Genova e forza Genova. Dunque, vediamo un po'. Martina in vena polemica, scrive qualcuno. In vena polemica, Martina.
No, forse prima? O...
la tifoseria israeliana cantava: non ci sono più bambini a Gaza. E beh, sì, non ci sono più israeliani ad Amsterdam, ci scrive Ivan.
Cantava: non ci sono più scuole a Gaza,
certo,
perché
non ci sono più bambini.
Allora, aveva ragione Tirocchi. Obiettivo quota 40, alla fine dobbiamo dar ragione.
Dicendo dal 13 settembre sono sempre più preoccupato.
I titoli di giornale che state leggendo fanno venire voglia di trasferirsi in Antartide, scrive Alessandra. Va bene, buona giornata. Diciamo che pure giocare contro la squadra israeliana e sventolargli sotto al naso la bandiera palestinese è magari una delle cose, tra le cose più prudenti da fare. Però questo è victim blaming, caro mio.
È che
fa, nel senso che
loro
se io
sono sventolata,
no,
loro.
No, vabbè, uno potrebbe dire che
è una partita di calcio.
Ma d'altra parte, ragazzi, allora è chiaro che non, aspettate, è chiaro che la provocazione può non essere prudente, no? Però dopodiché io ho sventolato una maniera, tu me l'hai nato, cioè una cosa di, tu me l'hai strappato, cioè sono due cose diverse. E poi comunque cosa giustifica, lascia perdere la bandiera, cosa giustifica i fischi al minuto di silenzio per il Valencia? Cosa giustifica certi cori? È nulla,
no,
perché se no
solo
è sempre,
è
ognuno,
dire,
si prende le sue responsabilità,
io,
no?
Ho detto la mia opinione e tu mi hai menato, perché poi fondamentalmente,
ma non funziona
quello,
così,
ma...
tra tifoserie, questo
sì, 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 no, ma certo. No, ma è chiaro.
Ovvio.
Ma quanto è tenera Martina quando si interessa di calcio, scrive Loris, direttore. Noi alla fine dell'anno la renderemo proprio edotta al 100%, grazie anche ai vostri interventi.
È sessismo.
Direttore, ha notato che Martina ha tatuato il triangolo dell'omeopatia sull'avambraccio sinistro e non destro?
Vero,
attenzione,
comunque,
attenzione.
No,
ah, ma quello è il famoso triangolino dell'omeopatia.
Ma quello... che cavolo sta dicendo?
Ma sì, sì, è il simbolo. Il triangolino peloso dell'omeopatia, no?
Quello triangolo peloso.
È peloso il triangolo dell'omeopatia.
Dopodiché, triangolino peloso, l'origine del mondo.
Perché
no?
Tu più la usi, più fa bene. Cioè, come vuoi dire?
Hai visto mai? Allora, Dio, come è rappresentato? Col triangolino o l'occhio? No? O la barba,
sì,
diciamo così, tendenzialmente, no? Madonna, come ci sta, questi capelli fluenti, biondi. Che ne so,
bionda,
l'omeopatia, ho capito, ragazzi. L'omeopatia,
sì, sì,
come è rappresentata? Il triangolino, quello con la spaccatura al centro, bello peloso, no? Con,
a me mi ricorda tanto un'altra cosa questa.
Maurizio, che cosa,
Maurizio,
cosa ti deve ricordare l'omeopatia?
Che ti deve ricordare a 70 anni?
Che te può
ricordare?
Che te può ricordare l'omeopatia?
Non posso solo ricordare, infatti, però
voglio dire. Ma sono un sossone, vai. Bene, qualcuno ha tossito.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Martina, anche perché, come dici tu Emilio, la tifoseria del Maccabi sono proprio dell'ultradestra, perché sono quelli praticamente degli good, fondamentalmente, a differenza
anche peggio
dell'Apoel, che invece sono non filo palestinesi, ma sono, diciamo, per le due nazioni che devono convivere.
Bene,
quindi grazie. Tanto, anche perché Amsterdam c'è una forte componente di ebrei.
Sì. Allora, grazie Marco, che come dire, mette il contrappunto, mette la parola
mette
fine.
Anche la parola fine, no?
Allora, Martino e Piero Torri ci scrivono in una rubrica del lunedì. Sì. Credo che sia in un'altra radio.
Tra l'altro, se ci pensate, però, è la coppia ideale. Noi chiameremo il signor Pietro Torri.
Allora, buongiorno The Rock Show. Io sulla questione della tifoseria la vedo in maniera leggermente diversa. Secondo me la componente antisemita c'è ed esacerba. Una reazione di per sé violenta, come lo è purtroppo abitualmente quella della tifoseria. Quindi,
ammesso e considerato, io credo che Netanyahu a riguardo si dovrebbe fare tante domande.
Sì, no, ma allora siamo d'accordo. Poi a un certo punto mi viene anche da dire: bisogna capire questo contesto, cioè come funziona questo contesto, nel senso che poi è un altro meccanismo. Non siamo di fronte a tre coppie di signori, marito e moglie, che vanno a fare una vacanza ad Amsterdam, che hanno la chippa in testa e vengono aggrediti per strada. Che magari in questo clima, purtroppo, potrebbe pure succedere. Però non è questo quello che è successo. Emilio ha appena detto che la figa è omeopatica, giustamente. Sì, perché effettivamente c'è si può fare un parallelismo. Innanzitutto la simbologia, no? Anche la figa.
Ma vedete questa simbologia?
È l'omeopatia, cioè questo classico triangolino che lo vedi in tutti i medicinali, col peloso che tu lo tocchi e bagna.
Addirittura.
Praticamente
allora,
cosa
perché
accade?
Perché a volte è stilizzato, per quello non
l'avete
visto.
A volte è bravissimo, a volte è stilizzato. Ma effettivamente anche la figa. Tu è una di quelle cose che la prendi e ti fa niente, no?
Ah, ok.
Lo prendi e non ti fa niente, giusto, no, Maurizio?
Che scrive l'omeopatia, simbolo.
Per puntualizzare, non è stato uno scontro tra tifoserie, ma tra dei teppisti di Tel Aviv e dei gruppi di cittadini auto-organizzati di Amsterdam, che è una città multietnica, e ci sta che qualcuno gli salta la mosca al naso a vedere ste bestie. Ma la cosa principale è vedere che c'è in atto una reale fabbrica del falso per coprire questi teppisti sionisti.
È un po' sì, però, ragazzi.
Ci sono state delle contorsioni da parte dei media incredibili, ma non sono riusciti a nascondere dei video che documentavano perfettamente che sono stati gli israeliani a far cominciare tutto il macello. Ma
tu poi pensa una cosa, no? Pensa anni fa, grazie del tuo messaggio, questa roba qui, cioè quando non c'erano i social, le video, veramente si poteva mistificare tutto. Certo. Poi dopo un po' sono cominciato a girare questi video e abbiamo capito che magari la realtà era un po' diversa da come veniva
strumentalizzato Netanyahu questa
poi
cosa.
Qualcuno scrive, ma poi cosa cazzo c'entrano le squadre israeliane nelle coppe europee? È perché
è da sempre che è così.
Un altro discorso, diciamo così, che Israele fa parte. Vabbè, dove vogliamo mettere le squadre israeliane? In Asia?
Teoricamente c'è qualcuno che dice che, per esempio, anche le squadre turche nelle competizioni europee, però in realtà è una roba della FIFA.
Borderline, esatto, ma non solo Israele, tantissimi paesi stanno nelle coppe europee, anche se tecnicamente sono un po' al limite fra, appunto, in questo caso Europa e Asia. Ci fermiamo un attimo, ma torniamo con il System of a Down di Toxicity.
Radio Rock Podcast.
C'è qualcuno che ci manda l'articolo di tratto dal Post: da quando Israele gioca a calcio in Europa, stabilmente dagli anni 90. Nel 74 era stata espulsa dalla Confederazione Asiatica dopo decenni di boicottaggi da parte dei paesi musulmani. Ma questo secondo me non è il tema, insomma, no? Se il fatto se Israele possa o meno giocare nelle leghe europee. Intanto sentiamo ancora chi c'è, vai.
Il primo dei motivi per cui le squadre israeliane giocano nell'UEFA è perché la federazione asiatica nessuna squadra asiatica ha voluto giocare contro nessuna squadra israeliana.
Bene, allora la vera domanda non è perché le squadre israeliane giochino in UEFA, ma perché non siano state bandite come quelle russe, che questo è un altro tema ancora, diciamo così, è un altro tema
in
ancora.
In effetti, no?
Però è una domanda
Diciamo che sulla Russia è stato usato un metro e su Israele ne è stato usato un altro, insomma.
Vabbè,
questo è evidente.
Le risposte possiamo anche darcele in questo caso.
Ma non lo so, sì,
mi sembrano palesi.
Scusa, tu mi devi spiegare una cosa: per quale motivo noi compriamo il gas dall'Azerbaigian, dove c'è una dittatura dei 30 anni anche più feroce di quella di Putin? Non ce ne frega un cazzo, cioè nel senso l'Azerbaigian, cioè è una famiglia praticamente che guida l'Azerbaigian da 40 anni, quindi voglio dire
non ce ne frega un cazzo, ci conviene farlo appunto. In questi giorni, tra l'altro, Orban, presidente dello Stato che fa parte della Comunità Europea, va a firmare degli accordi con Putin per la fornitura di gas.
così. Allora, allora lasciate così. No, pensavo che.
No,
per dire, far riflettere.
Guarda, io no, per dire che c'è. Poi vi rendete conto che ci sono dei discorsi che uno fa di facciata, poi c'è la realtà. Di tutti i giorni, per cui poi sì. L'Europa insieme condanna un gesto degli Stati singoli.
Qualcun altro scrive: pensate come cambierebbe il mondo se d'un colpo sparisse il sentimento religioso. Io non credo che sia soltanto un problema di religione.
Troveremmo un altro modo.
È un problema di potere, è un problema di prevaricazione. Sì. Poi la religione viene strumentalizzata per questo. Qualcun altro scrive: l'assurdo è reale ormai, ora gli ebrei sono i nuovi nazisti, che plot twist. Ma io anche secondo me utilizzare questa espressione lo trovo lasciamo i nazisti sono i nazisti e poi non sono gli ebrei, sono casomai gli israeliani, è un'altra cosa però, no? È un altro contesto, quindi poi vogliamo parlare degli agenti Mossad infiltrati fra i tifosi che invece di placare e proteggere hanno aizzato il tutto.
Senti, infiltrati stanno dappertutto per qualsiasi tipo di stato.
Lo vogliamo
tutti gli stati, cioè,
considerare il pezzo rock migliore mai scritto? Toxicity? No, no, sinceramente no.
Troppo.
Mi sembra
è
un po' eccessivo.
Un
gran bel pezzo, però insomma, cosa vuoi dirci? Messaggio
buongiorno.
Molto lungo, Valerio.
Io non riesco a dare tanto significato sociologico a quello che accade nelle tifoserie calcistiche. Nel senso che per loro tifare significa sistematicamente denigrare l'avversario, deriderlo, insultarlo, aggredirlo. Se non fosse stato questo, il pretesto sarebbe stato un altro. E io questo
spesso
non credo che dipenda, come avete detto altre volte voi, perché il calcio è più sentito, perché se fosse soltanto questo, allora in misura proporzionalmente minoritaria dovremmo vedere episodi simili anche in altri sport. Allora, se ci pensate, tutti i sport che abbiamo visto adesso alle Olimpiadi, ditemene soltanto uno dove...
Va bene, ragazzi, però il punto non è che endemicamente il calcio produce queste cose. È vero, ci sono queste cose, ma non è il problema è il calcio. Il problema è che nel calcio hanno preso piede un certo tipo di atteggiamento.
C'è molta più gente che lo segue, quindi c'è una percentuale più alta che ci siano queste cose.
Non c'è dubbio, ma non è che ha a che fare col calcio, perché il calcio è un gioco, come il rugby è un gioco, come il basket è un gioco, quindi non è che di per sé il calcio
è lo sport
porta...
meno percepito come gioco e più percepito come veramente...
Ma questa è la sovrastruttura, forse
però...
Capito come sport e più come gioco, è lì.
Sai, prima quando tu dicevi no, le squadre di Amsterdam, dice questa è di destra, quella è di sinistra, è estrema, estrema di qua. E io mi chiedevo, ma da quando?
Sì, perché da quando?
Cioè, da quando
da sempre.
Questa roba che
da sempre.
Una squadra di calcio deve essere.
Da sempre.
No, non una squadra, la tifoseria.
Ok.
Da sempre.
La squadra in società c'è
sempre. Negli anni 70 la tifoseria della Roma era di sinistra, era legata gran parte, era legata all'autonomia operaia, ai movimenti, eccetera. Poi è passata. Cioè, il punto è che il calcio è un mondo. E bisogna capire che chi vive a quei livelli il calcio, per lui è, come dire, è tutto dentro. Quindi c'è
fede,
anche la politica
dentro.
Ma no, più che una fede, più, al di là della fede, più che la fede, è proprio è il tuo mondo, capisci? Cioè, tu vivi e respiri quella roba lì. E quindi c'è dentro tutto, c'è la politica, ci sono le amicizie
amici.
Molto forti, è il tuo mondo, è la tua vita. Cioè, tu vivi, cioè un lavoro.
È una congrega praticamente, cioè come succede
ma
nelle congreghe.
Ragazzi, di per sé non c'è niente di male, se
no,
non fosse che poi
certo,
le volte... Allora mi sono sintonizzato adesso le scene dei tifosi ospiti che danneggiano le proprietà private, staccano dalle finestre dei balconi le bandiere palestinesi come fossero a casa loro e vengono poi giustamente presi a sberle. No, giustamente io non sono d'accordo, perché comunque non è che se uno sta, cioè non è che la risposta è menaglie, evidentemente, no? Poi è di questo che state parlando, è di questo che stiamo parlando. Sentiamo ancora chi c'è, vai.
I famosissimi e temutissimi tifosi dell'Apoel Cannes.
Bene, poi ancora, vai, sentiamo.
Raga, non c'entra niente, probabilmente ne avete già parlato, ma la democratica mossa dei democratici americani di sbrigarsi a inviare armi a lunga gettata all'Ucraina e anche svariati centinaia di contractor, ovvero mercenari, a combattere contro la Russia prima dell'insediamento.
Bene. Grazie. Queste cose funzionano così, ragazzi. Che chi tu, le elezioni sono a novembre, poi tu c'hai due mesi per accelerare certi processi, per chiudere, ma lo fanno tutti. Ogni volta che c'è, ma lo fanno anche in Italia, cioè dappertutto. Quando c'è un passaggio di consegne, tu hai due mesi, tre mesi in cui chiudi tutte le cose che puoi chiudere, no? Diciamo. Vai.
Chiedete ad Atome com'è la tifoseria del basket turco, poi ne parliamo. Ciao.
Bene, grazie Fede. Vai, sentiamo ancora.
La Spagna, oltre ad aver riconosciuto lo Stato di Israele, ha anche vietato l'attracco nei loro porti per le navi americane che portano le armi in Israele.
Bene, ancora, vai, sentiamo.
Però scusa, pappagà, proprio perché il calcio è un gioco, nel momento in cui si verificano episodi di una violenza come questa, cioè sì, i gori contro i bambini a Gaza, sì, là non, cioè tu arbitro devi dare match loss, devi fermare la partita.
Ah, questo sono d'accordo.
Queste sono... cose poi andiamo a giocare a pallone come se fosse una cosa che, no?
Su questo sono d'accordo. Anche attenzione, sappiamo in anteprima esclusiva il nome del nuovo allenatore della Roma. Appena arrivato la velina, ve lo comunicheremo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Benissimo, allora ci sono un sacco di messaggi per il dottor Roberto Gol, e quindi diamo subito, io direi, il buongiorno e il ben ritrovato da queste parti con il dottor Roberto Gol. Buongiorno Roberto, come stai? Come vanno le cose? È iniziata la settimana, buongiorno a te.
Io direi che oggi ci salutiamo con Kill Them With Kindness e gli Idols. È stato bellissimo parlare con te.
Grazie, ciao Roby.
Oggi è un po' complicato capire di cosa dobbiamo parlare, perché ci è rimasto soltanto l'odontoiatria praticamente, perché qui insomma di sport non parliamo, di altre cose ma io non parlo, insomma, beh, tutto molto complicato, devo dire, in questo.
Lo dico subito, di sesso no, perché c'è mia moglie all'ascolto stamattina,
lo vedi, è tutto pregiudicato. Intanto c'è chi ci scrive che ha fatto Gianni ha fatto una cura canalare, scusate, 3 anni fa. Oggi avverto dolore, che succede? Una cura canalare 3 anni fa, vai.
Oggi avverti dolore, potresti avere un granuloma sotto l'apice del dente, magari la cura, come qualcuno che è lì in radio in questo momento, che è dalla parte anteriore del vetro, non quella posteriore, sa, potrebbe avere appunto un granuloma, perché la cura canalare è stata fatta male, corta.
Allora, io chiedo per il dottor Roberto Coll. C'è qualcuno che scrive
amnistia.
Una domanda per il dottore Matteo: sarai tu il nuovo allenatore della Roma? Chiedono.
No, questo però non doveva uscire. Chi è che ti ha dato prima?
Lo so, Roby, però ormai c'è. Come commenti?
Secondo il...
Io ho firmato un patto, cioè, di segretezza, quindi non ho fatto tutto.
Sai, le voci che escono fuori. Allora, io sto cercando sto triangolo peloso dell'omeopatia, ma non trovo nulla sul web. Ma devi cercare bene.
No, neanche io l'ho trovato.
Se cerchi male, attenzione, tirocchi con i rasta nel frattempo. Allora, il nuovo allenatore della Roma è il dottor Cole. Lo scrivono in tanti stamattina. Secondo il dottor Cole, Bruce Dickinson degli Iron Maiden ha mai avuto problemi col filo interdentale? Attenzione.
Io credo di sì. Purtroppo credo di sì. Lo sapeva passare, questa è la verità.
Lo so, perché non è...
Che cosa?
Ha provato a utilizzare le corde della chitarra, ma...
Non lo sapeva passare. Dottor Cole, quali sono le ultime novità in odontoiatria riguardo alle tecnologie digitali e come crede che queste innovazioni possano migliorare il rapporto fra medico e paziente? Questo è il tema delle scuole superiori.
Bravo, la traccia di quella seconda
prova. La traccia, esatto.
Mattina ci sei pure tu, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, hai da rispondere qualcosa?
Nuove tecnologie, robotica. La robotica permette di migliorare senza dubbio l'alleanza terapeutica tra paziente e medico, generando quindi fiducia.
Senti questa, è bellissima. Lei è tifoso... Cazzo di domanda. Lei è tifoso... Poi da lei, bellissimo. Lei è tifoso dell'AS Roma. Come vede l'attuale stagione della squadra? E quali sono, secondo lei, le similitudini fra la disciplina che richiede l'odontoiatria e la dedizione necessaria per mantenere un team competitivo ai massimi livelli?
In realtà è una bellissima domanda.
Vai, Robby. Anch'io. Vai, Robby.
Ci vorrebbe un Ulio Velasco in grado di gestire il team. Ovviamente, come viene fatto all'interno di una famiglia prima, di un team di lavoro dopo, si può fare la stessa cosa in un team calcistico, cosa che peraltro ha fatto con l'altra squadra, quella che dicono che è nata prima, quella squadra la sbiadita qualche anno fa.
Senti, ma Roberto, quindi possiamo dire ufficialmente...
Che tristezza.
Capito. Batta pure l'ansa. Il dottor Roberto Coll batta pure l'ansa, vuole Ulio Velasco alla guida tecnica della Roma. È questo che mi stai dicendo?
Guida della direzione sportiva, come DS.
Come DS. Invece tecnico della Roma chi vorresti? Dai, facciamo un po' di fanta di Toto Panchina.
Allora, io vorrei fino a fine anno Ranieri, che è l'unico che ci può al momento salvare. Poi a fine anno non lo ringraziamo, lui va serenamente in pensione, torna a Viale Bruno Pozzi.
Sì?
E un allenatore giocatore di caratura internazionale, senza dubbio. Non so, un Klopp, per esempio, un Klopp insieme a un direttore sportivo italiano, deve essere un direttore sportivo che è esperto di calcio, non di golf.
Hai puntato, hai puntato basso, diciamo, no? Oh, c'è una domanda anche, Roberto, c'è una domanda anche di geopolitica, in questo momento per te. Viviamo in un momento, ci scrive un ascoltatore, di grande incertezza geopolitica e colpisce vari settori. Crede che anche la professione odontoiatrica possa essere influenzata dalle attuali crisi internazionali, per esempio nella gestione delle risorse e dei materiali? È interessante questo aspetto qui. Vedi?
Allora, intanto io rispondo a questa domanda se mi dite qual è il nome dell'ascoltatore, il cognome e il numero di telefono.
Allora, Franco Salfi 333 Talsi, scusa, Franco Talsi 333
no, pure il numero di telefono dobbiamo dare.
7333 2734 323.
Ottimo, hai segnato?
Sì, ho segnato tutto, ora lo chiamo appena attacco con voi. A questo punto, posso rispondere. La crisi geopolitica non consentirà più di assumere personale dall'estero, perché non ci sarà più a questo punto una libera circolazione, e quindi mi toccherà assumere solamente personale italiano, io invece che sono molto esterofilo. Ecco.
Attenzione su questo. Cosa ascoltiamo, caro dottore Roberto?
Ascoltiamo, sempre perché siamo esterofili, gli Idols, come dicevo all'inizio, Kill Them With Kindness.
Kill Them With Kindness, la richiesta del dottor Roberto Colli. Vi ricordo Studio Call, Piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com, 06789346 il numero di telefono, oppure WhatsApp al 334-840-7923. Grazie Roberto, alla prossima, ciao. Radio Rock Podcast. E allora Nirvana con Come As You Are. Intanto ci scrivono, detto questo, anche stamattina mi sveglio e non riesco a concepire quanto Maurizio possa essere così bello. Quanto
vero,
possa essere
ci stamattina.
Così bello.
Vai col maglioncino così.
Vai, meraviglioso. Allora, secondo me potremmo avvitarci nel discutere, ci scrive Barnaba, dell'episodio specifico parlando di tifoserie, antisemitismo e genocidio all'infinito. Ma probabilmente la questione di fondo è che sistemi di informazione e classi dirigenti vogliono solo fomentare questi comportamenti e alimentare paura e odio fra le persone a prescindere da etnie, estrazioni sociali, fede, eccetera. In più c'è una generale tendenza ad annullare ogni capacità di pensiero critico per farci diventare dei boccaloni. Dei boccaloni. A cui fare ingoiare, Mauri, qualunque stronzata e distrarre ogni tentativo di andare alle radici dei problemi e trovare soluzioni reali. Scusate lo sproloquio da parte del nostro amico Barma. Poi ovviamente risponde Tommaso, che sarà Tommaso Paradiso forse a questo punto.
Tommaso d'Aquino anche.
No, perché credo, visto che entra a favore dell'altra squadra della capitale, rispondendo al dottore Roberto Colli, immagino che possa essere Tommaso Paradiso. Sbiaditi, ma è l'altra squadra che è piena di carie. Si suggerisce uso di filo interdentale in ogni posizione. Vabbè, ci sta.
È vero, ha ragione perfettamente.
Ci sta, vai, sentiamo ancora, vai.
Avete mai notato che il cantante degli Idols è l'unica persona al mondo a cui stanno bene i baffi?
Allora, bravissimo, il cantante degli Idols è l'unica persona al mondo a cui stanno bene i baffi.
Allora io domani vengo con i baffi e vediamo.
Ma non è vero manco niente.
Ma ce l'hai i baffi?
Ma perché? No, Freddie Mercury, scusa.
Freddie Mercury.
Non è
solo
vero.
Solo iaffi.
È vero che sono pochi che stanno bene con i baffi, però Freddie Mercury, scusa, allora Tom Selleck, abbi pazienza. Allora il cantante degli Idols, non ho capito. Allora,
Franco?
Non ho capito. I baffi stanno bene, cioè Fanny che ci scrive, i baffi stanno bene solo a Tom Selleck. No, non è vero. Freddie Mercury, allora,
sì,
è il cantante degli Idols. Scusa, non ho capito. No, non è così.
Solo,
e allora Tom Selleck?
Cantante
Tom Selleck, scusa. No.
Vabbè, lei l'ha detto solo a Tom Selleck.
Solo a Tom Selleck.
Continua a dire allora Tom Selleck.
Ma perché, scusa, e allora Freddie Mercury, scusa, abbi pazienza. E allora il cantante degli Idols. Abbiate pazienza, un attimo.
Freddie Mercury.
Tom Selleck, siamo scordati. Oh, regà. Tom Selleck, stanno bene i baffi. Abbiate pazienza, scusa. Freddie Mercury, allora. Il cantante. Bravo, mi viene in mente adesso il cantante, però, per esempio, degli Idols. No, vabbè, comunque
era
voltiamo
anche
pagina.
Quello
voltiamo
che ha fatto via col vento. Come si
Tom
chiama?
Selleck, Tom Selleck.
No, quello che ha fatto via col vento.
Il cantante degli Idols.
Quello che ha fatto via col vento.
Freddie Mercury. No, attenzione, i baffi stanno bene anche a Patti Smith. Allora, è sessismo o non è sessismo questa affermazione di la nostra amica?
Dicelo.
Allora, attenzione.
Vabbè, magari è per. Se lei c'ha i baffi, se non ho memoria. Patti Smith con i baffi. Però se c'è i baffi.
No, c'ha i baffi. Dai, lo sanno tutti.
Non non c'ho
però
niente.
Però a Cindy, la nostra amica Cindy, che dice appunto questo: i baffi stanno bene anche a Patti Smith. È sessismo o non è sessismo?
Ah no, sì,
ah, no
bene,
adesso perché
bene.
Si è scoperto che la donna non è sessismo.
No, sto pensando che magari mi è stato bene pure a me.
Allora, devo dire la verità, ragionandoci meglio, ha ragione Cindy. Cioè, i baffi li porta bene, cioè, nel senso, li porta bene, le stanno, come dire, contribuiscono a quel fascino.
Cioè, se lei è sarcastica,
allora vogliamo
sì,
dire che le donne,
no.
Alcune donne con i baffi stanno bene, e anche no, non stanno bene?
No,
alcune
c'era
donne.
Anche il detto, Ale.
No, allora, però, io ho visto,
allora
ragazzi,
però deve avere il baffo.
L'altro
corto.
Giorno ho visto un videoclip su internet, questi siti, no, che tu mi hai suggerito, Maurizio, che interessa, no. Beh, sì, interessante. Praticamente era una top model, una ragazza con tutte le gambe pelose, bellissima, una cosa meravigliosa. Io adoro le donne, anche gli uomini, No, gli uomini no, gli uomini mi piace meno. Le donne, capelli, donne pelosissime, tutte le parti, le gambe, tutto, il seno, tutto,
no,
la testa, tutto, Maurizio,
no.
tutto. Devo dire anche a Maurizio Costanzo stavano i bei baffi, però.
È vero.
Beh, effettivamente,
è vero.
Beh, però immaginatelo senza baffi.
Vabbè, non l'ho mai visto senza baffi.
Immaginatelo ora senza baffi, cioè non... Tom Selle, beh, perché
sì,
Freddie Mercury,
cantante degli,
cantante degli Idols,
anche l'attore quello che ha fatto Via col vento.
Allora,
Selleck.
No,
sogna, no, è la Patti Smith. Allora, porta i baffi con dignità, Patti Smith. Cioè, oh, anche sai chi stava bene anche con i baffi, Marrabbio di Kiss Me, Licia. Stava bene Clark Gable, si chiamava l'attore, no? Clark Gable, lui faceva Marrappo.
Quello che ha fatto Via col vento.
Marrappo, che Marrabbio?
No, Marrappo.
Marrazzo.
Marrazzo in Kiss Me, Licia. Clark Gable si chiamava. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, Radio Rock.
Buongiorno.
Figuratevi, ho scoperto che l'alcol rovina la memoria a breve termine. Figuratevi cosa può fare l'alcol.
Bene, allora, bellissimo.
Ma perché Zoro? I baffi
Zoro?
È vero, Zorro.
Ma quello di Propaganda Live.
Zoro.
Propaganda Live. Marco Columbro. Allora dove lo metti? Marco Columbro. Freddie Mercury.
Bredolin.
Tom Selleck.
Cantante degli Idols.
Bravo, Bredolin.
Marco Bredolin, ragazzi. Bredolin. Marco Bredolin. Marino Bartoletti.
E Tom Selleck.
Cantante degli Idols.
Freddie Mercury.
Stefano Tacconi.
Sì.
Beh.
Bartoletti.
Tacconi c'ha i baffi.
Sì, come no?
Hai i baffi? Non mi ricordo quei baffi. Allora, Alberto Castagna ne ha i baffi. Però, ragazzi, io non ho dato una cosa: sono morti tutti questi quei baffi. Quindi, l'incidenza della morte, possiamo dire, con i baffi è maggiore. Cioè, Castagna è morto, Freddie Mercury è morto, Columbro è morto, Bartoletti è morto.
No,
Tacconi è morto.
No, non sono morti nessuno.
No, tutti questi sono morti, credo.
No, Tacconi non è morto.
Tacconi è stato male, si è ripreso.
Si è ripreso, quindi.
Bartoletti non è morto.
Però è stato male. Quindi
Freddie Mercury non è
colpa
morto.
Dei baffi, no? Vogliamo dirlo?
Allora, sentiamo. Maurizio Costanzo.
Maurizio Costanzo abbiamo già detto. E Freddie Mercury mi è venuto in mente.
Ragazzi. Cantante degli Idols.
Cantante degli Idols.
Sì, vabbè, ma perché Martina prima di venire in radio si leva, ma cioè, ma aveva visto Martina quei baffi. Cioè,
è una favola, infatti c'è ragione.
Mercury e Tom Selleck, che mangi un piatto.
Ma scusa, abbi pazienza, ma Frida Kahlo non stava bene con i baffi, scusa, non ho capito. Stava benissimo. Frida Kahlo è una donna affascinante.
C'era
i baffi che sì. Dai. Come diceva Dotti, i messicani ci hanno tutti i baffi, dai. Allora,
ma sono razzista, tra l'altro.
No, per niente. Riesce a essere al tempo stesso sessista e razzista. È una cosa meravigliosa. Parliamo dei baffi sul viso o degli altri baffi nascosti? Quali sarebbero gli altri baffi nascosti?
Baffi delle altre labbra, Emilio.
Uno dove ce l'hai? Dove ci vuoi?
Vabbè, perché Tom Selleck c'aveva
i baffi nascosti?
No, Tom Selleck, no.
C'aveva le labbra, sì, non c'aveva le labbra.
Le altre labbra.
Che c'aveva le labbra?
Le altre.
Oddio, oddio.
Aveva anche le altre labbra.
Però, aspetta, tu avevi visto il pene di Tom Selleck, no? E quindi potrebbe essere pure che era. Potrebbe essere anche che era un F2M
Ale,
donna baffuta sempre piaciuta. Attenzione, sentiamo ancora volentieri, vai.
Poi c'era l'attore quello nazista, sì. Clark Goebbels.
Esatto, bravissimo, anche lui. Allora, scusa, Hulk Hogan, ragazzi, Hulk Hogan pure.
È vero,
l'incredibile.
Adolf Hitler.
Beh, ci siamo scordati il numero uno, Beppe Bergomi.
Bergomi, è vero.
Odoacre Chierico.
Non ce l'aveva.
Non ce l'aveva.
Che c'aveva 90 anni.
Lele Mora, ragazzi, meraviglioso. Lele Mora. Il mitico Aldo Maldera. Allora, ragazzi, il mitico Aldo Maldera. Lì veramente siamo Maldera. A dei livelli di baffitudine doc.
Roberto Bruzzo.
Umberto Smaila, ragazzi.
Smaila ce l'aveva.
Il cantante degli Idols. Poi i baffi stanno bene anche alle donne, ma non sopra la bocca. Scusate, vi spiace fare la trasmissione? No, allora, mi spiace, Martina, no, facciamo la trasmissione.
Ho chiesto ad Ale chi fossero tutte queste persone.
Ma
che
ti
non
sei distratta perché c'era un arrebbestato sessista che tu non hai captato.
Mi dispiace,
stai quindi, qua per questo.
Stai qua per questo. Umberto Smile da Crema. Poi sentiamo ancora, vediamo chi c'è. Columbro è morto, diciamo, artisticamente, vogliamo dire, no?
Diciamo che lavora meno rispetto al passato, fa altre cose.
Hitler con i baffi sta benissimo, ma secondo me stava meglio senza i baffi. I baffi, no, quel baffetto così
stava meglio nelle palle del padre.
Vabbè, a parte questo, non scherziamo. I baffi stanno bene solo a Maurizio Costanzo. E la Schlein, no, perché Eddie Schlein, no, come si chiama?
Eli
Schlein, c'ha i baffi, scusa,
no,
mi risulta.
Non
mi
pare,
no. Anche Roberto da Crema sta bene con i baffi.
Sì, verissimo.
Umberto Smaila,
ma l'ho visto ultimamente,
cantante degli Idols.
Buongiorno Rete Rock. Ciao, volevo dire una cosa: l'alcol rovina la memoria a breve termine. Buongiorno Radio Rock, volevo dire l'alcol rovina la memoria per vedere.
Allora è divertentissimo tutto ciò. Vai, sentiamo ancora.
Maurizio, hai scritto? Scrivi Maurizio.
Tu poi da poco non scrivi più.
Che cosa
cazzo,
dovrei?
Ma hai notato sta
avrei
cosa?
Dovuto mai scrivere?
È parecchio tempo che tu non scrivi più nulla. E per qual motivo? Perché
devi dire le parolacce, per
indisciplinato,
nel caso in cui ci fosse stato bisogno avrei scritto, ma non ce n'è stato
bene,
bisogno.
Allora, come si fa? Si va su Telegram, si apre The Rock Show, si clicca su Unisciti e poi
scrivi
ci sono,
Mauri,
cioè il sondaggio: buongiorno, che cosa vorresti ascoltare questa mattina del The Rock Show, e noi vi accontentiamo oggi e, se non facciamo in tempo, anche nei prossimi giorni. Quindi affrettatevi, intanto arrivano YouTube Radio Rock Podcast. Tu con Atomic City. Allora, vediamo chi c'è. Dai, lo stupido sexy Flanders. Flanders, Ned
è
Flanders.
Vero, vero.
Lui sì che sta bene con i baffi.
Coso, Freddie Mercury.
Tom Selleck, ragazzi.
Il cantante degli Idols.
Anche John Holmes ci propone qualcun altro. Poi
gli stavano bene i baffi. A Paro Nonno gli stavano proprio bene. Ma l'avete visto, no? Conoscevate, quindi gli stavano proprio
come
bene.
Come no? Poro di nome e nonno di cognome, no? O viceversa, naturalmente, Mauri. Pure mi nonna stava bene con i baffi, ci scrivono. Attenzione.
Io ci sono cresciuto con i baffi nascosti dietro di Fenech.
Questo è sessismo, ragazzi. Bello e buono.
Questo sulla Fenech.
No, in generale.
Avete scordato Robertone.
Robertone. Sono tutti la stessa persona. Baffo delle televendite, ci scrive qualcun altro di voi. Poi sentiamo.
I baffi di Herbert Proasca.
Proasca, ragazzi, è un classico. Ti ricordi che Proasca c'aveva quei baffi a manubrio, no?
Sì.
Quando ti vingeva, ti ricordi quelle cose meravigliose?
Proasca,
sì, i baffi di Proasca, no?
Lì.
Salvador
la
Proasca. Vai, sentiamo ancora.
Franco Causo.
Benigni, come no?
Paolo Malvera, Odoacre Chierico, Josef Stalin. Adolfo Hitler anche.
Adolfo. Sarebbe bello fare una vediamo
però
se ci riusciamo
di quelli a cui stavano bene,
però possiamo fare una formazione di calcio, quindi di 11 giocatori tutti con i baffi. Secondo me ci arriviamo,
storicamente sì. Rud Gullit.
Beh, non sarebbe bellissimo se loro dice Rud Gullit, Van Basten e Rijkaard, no, ricordiamolo.
Ma Van Basten non aveva i baffi.
Ma li facciamo fare. Allora, sarebbe bellissimo se proprietari della Roma, i Friedkin, dicessero: basta, si rifonda tutto, ora prendiamo solo dirigenti e giocatori con i baffi.
Con i baffi.
Solo con i Maurizio Merli, ragazzi.
Franco Nero.
Mamma mia, Frank Black, te lo ricordi? Frank Black.
Carlo Merli.
Giulia. Anche, no? Giulia è la firma.
Giulia
è la firma. Alberto Castagna, dice Giulia.
Alberto
però anche
Castagna
Giulia.
È vero, gli stanno bene.
Oppure Giulia, dice Alberto Castagna.
Ricchi Albertosi.
Ma secondo me sarebbe bene. Ma tutti sarebbero. Ma tutti no, però. Gigi e Andrea di Gigi Andrea.
È vero.
Gigi Andrea di Gigi e Andrea.
Però ce l'aveva solo Gigi.
E Andrea ce l'aveva.
Pure Andrea. Andrea Roncato, no.
Solo Gigi.
Come no?
Gigi,
tu lo ricordi?
Sì.
Allora.
Gigi, sì.
Aspetta un attimo.
Digita.
Allora, fermo.
Digita.
No, basta andare su chat GPT 4O e scrivere.
4O.
Allora, ciao chat GPT 4O. Mi trovi sull'internet una foto di Andrea Roncato con i baffi, per favore, grazie. Vediamo cosa mi dice.
Non c'è sta. Non ce l'avevo. Mi sa che ce l'ha avuto.
Andrea Roncato con i baffi. No. Allora, vedi. No, allora, puoi trovare foto di Andrea Roncato con i baffi facendo una ricerca su Google Immagini. Grazie al cazzo, scusa, non ho capito. Basta cercare Andrea Roncato baffi, metti subito, Maurizio. Andrea Roncato o Roberto Bruzzo, siamo scordati, raga.
Comunque, Roberto, se la ricerca
è il cantante degli Aries.
Allora, se la ricerca è questa, io ho anticipato
i tempi.
Cioè, sì.
Hai precorso i tempi, sei meglio di ChatGPT, Maurizio.
Ma questa degli due è chiaramente un plagio dei Colmi dei Blondi.
Basta però, ragazzi. Vabbè, ciao, abbiamo detto 50.000 volte. Bismarck, ragazzi.
Che
Bismarck.
Ce Roncato, io
ma c'è un pizzetto.
C'è il pizzetto. No, no, c'è i baffi.
C'è il pizzetto,
no,
e i vecchiai. Noi parliamo dei baffoni.
Ma anche i baffi. I baffi, quei baffi color pistolino. No? Vai, sentiamo ancora. Vai.
Zibi Boniek.
Vabbè, Gibi.
Gigi Robot.
Mario Magnotta.
Einstein.
No,
ah,
ma davvero?
È vero, Einstein. C'è il
baffone. Ah, baffoni, baffoni.
Ma
Mario Magnoffia. Baffi.
Tom Selleck.
D'Artagnan. Con i tre moschettieri, tutti e quattro. Stava bene con i baffi, sai chi? Vlad Tepes III di Valacchia.
Borat.
Sì, sì. Allora, attenzione, vai. Sentiamo sì,
il baffo del barone Causio.
Barone Causio. Amedeo Nazari. Te credo, Rudy Feller, Rud Gullit e il cantante degli Idols. Che facci caso, l'hai mai visto sul suo palco in questo momento?
No, potrebbero
essere The Edge. Oh, ragazzi, il baffone di The Edge, il baffo dei ricchi e poveri. C'è pure il nome, il baffo dei ricchi e poveri.
Anche Henry Cavill stava bene col baffo in Superman.
Oh, ragazzi, nessuno ha detto Massimo D'Alema. Questo è clamoroso. Collina, l'arbitro Collina, no?
Non
c'aveva un pelo, baffo. Moretti, viva la sincerità, sì, com'era? Viva la modernità. La russa,
il pizzetto.
Allora non confondiamo, ragazzi, però,
baffi con pizzetto.
Bravo, non confondiamo,
Pure il baffo di Danny Trejo, tipo Macete.
Danny Trejo, come no, Macete. Bergomi, ragazzi, come si chiama? Il capiscione, come si chiama?
Lo zio
Beppe Bergomi. Vai, sentiamo ancora, vai.
A me mi hanno detto che se vai a tirare i baffi al Kogan ti fa vincere le elezioni in America, però non lo so.
Attenzione, se vai a tirare i baffi di Hulk Hogan vinci le erezioni in America.
Da lì
Utillo Malgioglio, da lì
vabbè, c'avevi i baffi così,
i baffi così, baffo e sopracciglia, baffo e sopracciglia, Pannofino.
Nasce con i baffi, adesso ha anche un po' di arva.
Beh, però è baffo di Maurizio Costanzo, Alberto Castagna, non l'ha detto mai nessuno ancora.
No,
ho visto alcuni video, c'erano molti hooligan tra gli israeliani, cori vergognosi e bandiere bruciate. Carla. Oh, bellissima, guarda che bella la nostra Martina Caronna con i baffi che ci manda il nostro amico. Stanno molto bene. Salvador Dalì, Collina stava bene con i baffi però, sarebbe stato bene. Gino Bramieri, ti ricordi che raccontava tutte quelle barzellette?
No, ma non aveva i baffi,
raccontava quelle barzellette sui baffi.
Era
specializzato in barzellette sui baffi.
Rideva
sui baffi.
Rideva
con i baffi. Lui ci metteva dei baffi e poi rideva. E poi si rileva. Maurizio Merli.
Scusa, Michele Placido.
Oh, regà, l'avevamo detto il numero uno, il più grande di tutti. Garibaldi.
Garibaldi.
Prima. Ha fatto i baffi. I baffi di Magnotta. Marrazzo di Kiss Milicia, John Holmes, Lando Buzanca, il baffo delle televendite, ci scrivono Camillo Baffo Conte di Cavour.
Ragazzi, c'aveva i baffi,
i basettoni.
Non c'aveva i baffi,
anche i baffi, no? Roberto da Crema, dove lo mettiamo? Ci scrive Alessandro. Roberto, il sigaro con il baffo, attenzione. Il babbo di Tirocchi, giustissimo, i baffi.
Aaron Flynn pure.
Oh, ragazzi, Lemmy dei Motörhead, stiamo scherzando. A giocare. Sì, è vero, c'aveva anche le basette, però c'aveva pure il baffone, no?
Non mi viene il nome, il commissario di Dylan Dog, come si chiama?
Parocchio. Commissario di Dylan Dog? Parocchio. Domenico Parocchio. Domenico Procacci. Allora, attenzione, perché ragazzi...
Arthur Reynolds.
Ti posso dire una cosa? Il più grande di tutti non l'abbiamo detto. Domenico Modugno, ragazzi.
Vero.
Mimmo Modugno.
È vero, bravo.
Mimmo Modugno. Allora, Nietzsche, neanche Nietzsche abbiamo detto ancora.
Che dice?
Vegeta. Il cane zio Nora in Boom Boom il cagnalino, bravissimo.
Cagnalino.
Il cane,
che cos'è? Il cane, ecco, Cavallariz.
Non ti ricordi Boom Boom il cagnolino? Boom Boom il cagnolino, simpatico e carino. Dal pelo bianco, bianco. No, Anthony Chiedis, ragazzi, dei Red Hot Chili Peppers.
Aspetta, allora noi dobbiamo chiedere una 104
ma tu ricordi Boom Boom il cagnolino, ragazzi?
Ma no, ma che sì, era Boom
Boom il cagnolino? Il cagnolino era un cagnolino, si chiamava Boom Boom,
l'ha preso da
no. Boom Boom, che ho quel cagnolino che si infilava dentro i cessi.
Vuoi canticchiare un attimo la canzone?
Boom, il cagnolino simpatico e carino, l'ha preso tanto forte.
No, non è così.
Mai convinto, mai convinto. Ragazzi, Batman, siamo scordati il più forte di tutti. Ma come Batman che si trasformava poi in Boom Boom, no?
Cagnolino,
caro Boom Boom, cucciolo scherzoso, all'avventura davvero tu vai,
Pina Lamberto,
tu sei, però vedi, di tanto affetto tu sei bisognoso, quindi che vuol dire? Se voleva fare un
romper. No, ma no.
Scusa, di tanto affetto. Lui cercava la mamma.
È vero che i cani stanno sempre un po' arrapati.
No, sì, no, no. Lui era il cagnolino che cercava la mamma, ragazzi. Ma non
però in natura i figli si accoppiano pure con le mamme.
Allora, spoiler. Alla fine la trova, ma è morta. Spoiler. La trova morta.
Groppa morta.
No, ma no.
Succede
io ho scoperto, mi piace, ieri stavo pensando, mi piace moltissimo l'idea, non lo farei mai, però l'idea di fare sesso con i morti, cioè ipoteticamente non è male. Ragioniamoci. Te posso guardare? Amorì, te posso guardare? Non te posso guardare così. Stai veramente passando ogni limite.
Perché a me mi è venuta una battuta che poi
stai passando. E lo vedi? Io ti conosco come le mie scarpe.
Il cagnolino.
Sei. Hai quella faccia.
Ti volevo dire una battuta schiaffi. Tipo, no? Prova a chiederlo alla tua compagna che lo fa ogni volta.
No, ma io da lì sono partito. Infatti,
il cagnolino.
Era da lì che partivo. No, ma ragazzi, è una cosa. Cioè, nel senso, come dire, ragioniamoci.
Ragioniamoci un attimo.
Blink 182, What's My Age Again? Radio Rock Podcast. Abbiamo detto nessuno questa mattina sta bene con i baffi, tranne poche persone che abbiamo elencato.
Però siamo scordati Freddie Mercury, sai?
Ah sì, sai chi è anche? Il cantante degli Idols pure.
Ah, lui
aspetta,
pure.
Tom Selleck.
E Tom Selleck. Lenin e Stalin ci scrivono. Beh, Lenin e Stalin.
Effetti, sì.
Assolutamente sì. L'avevano entrambi. Lenin, Stalin e...
Marx
e Hitler. Vai, sentiamo ancora, vai.
Domenico Modugno.
Beh, l'abbiamo detto. Il mio papà. Beh, mio papà, ragazzi, il papà è un classico. Classico, Fabio.
Il papà di tutti.
Il papà di Fabio è il papà di tutti, no?
Dobbiamo dire. Sì.
È un po' il papà di tutti. Baffi l'ammazza vampiri. Oh no, ho sbagliato. Poi Zorro. Ah, Zorro, ragazzi. Zorro, Zorro assolutamente. Il super telegattone ci scrivono anche, no? Super. Beh, sì, c'aveva i baffi.
Quanto era brutto? Posso dire che era proprio brutto.
Abbastanza brutto, cioè, sì, devo dire la verità. Che Guevara anche. Che Guevara, sì. Giustamente. Pietro Paolo Virdis, ispettore Block.
Che Guevara c'aveva pure un po' di barbetta.
Ecco,
un po' di
barbetta.
Si parla di baffi.
Baffo puro, tu dici,
baffo,
no?
Baffo,
ispettore
baffo.
Block era il commissario di Dylan Dog.
Baffo Block.
Moretti di birre di fregna, il baffo si impregna, dice qualcuno, no? Al 3899 106
della birra.
Era il claim, no?
Era
della,
il
birra,
claim,
della birra Moretti,
sì,
no,
era
Maurizio?
Uno durante Sanremo, questo facevamo.
Sì. Il perché ridi, Maurizio? Non ho capito, ride come un pazzo.
Immagino il claim. Cosa immagino? Sui
come sarebbe?
Che no? Cosa? Come sarebbe? Come, no, che dici? Maurizio, vergogna. Vergogna.
Cartelloni, no, saranno di servi utili. Allora, l'ispettore in Given Dog si chiama Block. Block.
Abbiamo detto, sì.
Ma desumo
come Mark
che,
Block, no? Grande storico.
Si stesse indugiando sulla figura di Crucio.
Di Crucio, bravo. Io te lo... Infatti mi sono sbagliata. Crucio
Marx.
Infatti, curiosità, nel film non vedete... Perché desumo che in Bonelli non avessero pagato i diritti.
Desumo. Lando Calrissian. Sì. Poi ancora sentiamo. Sì. Sentiamo.
Nino Manfredi e i baffettini di Hercule Poirot.
Abbiamo scordato due baffi famosissimi. Assolutamente sì. Ah, ragazzi, quello dei 3-3. Come si chiama? Massimo Lopez, clamoroso.
Ah,
quello era il trio.
Vabbè, i 3-3, il trio.
No, il 3-3 era un trio napoletano.
Vabbè, uno dei 3-3 pure, Massimo Lopez.
No, non è
Massimo. Mister Satan.
Allora pure Aldo, Giovanni e Giacomo.
Oh, bravo. Tutti e tre.
Aldo, Giovanni. No, Aldo no. Non ce l'ha Aldo.
No, Giacomo non ce l'ha.
Giacomo e Giovanni ce l'hanno. Aldo, quello alto siciliano. Terrore,
lo dite voi.
Più Aldo.
Questo lo dite voi. Il baffo di Vegeta in Dragon Ball GT.
Ah, è vero.
Il cantante
a un certo punto, se fai baffi, non si sa perché è orrendo.
Cantante degli Cantante dei Toto. Oh, ragazzi, poi a proposito di ti ricordi Eddie Murphy, ragazzi? Il povero Eddie Murphy.
È vivo?
Ma chi sarà morto da un pezzo?
Ambrogio Fogar, il povero Ambrogio Fogar. Grandissimo. Ambrogio Fogar. Togliamo di Dimensione Avventura di Ambrogio Fogar.
Anche Dimensione Suono.
Jonathan Dimensione Avventura. Vogliamo trovare la sigla?
Sì.
Jonathan
con la
Fogar.
Cos'era?
Era un programma, lui era uno scalatore. Che cazzo faceva Fogar? Era un scalatore, tipo, no?
Era un alpinista.
Ma è quello della cioccolata?
Ebbe un incidente.
Malato di foga lui.
Ma fai finita. Ma perché devi sempre.
C'erano dei cartelloni.
Sempre porcate, devi dire. Sempre porcate, porcherie. Sozzure.
Guai, eh? Maurizio, guai, eh?
Alla Jonathan.
Aspetta, Jonathan.
Fogerti.
Dimensione.
No, Jonathan Bacchini.
No, si chiamava così il programma. Jonathan Dimensione Avventura. Senti che bello, eh? Senti che roba. Senti come parte, senti. Partito De Gregori. Lo riascoltiamo De Gregori con Dalla tua parte,
no,
sempre per sempre.
È
bellissima, ragazzi. Senti qua. C'è un Masai, non so cos'è.
Masai.
Senti che bello.
C'è un vasaio.
Lo ricordi? Jonah, e lui andava in giro per il mondo.
Ma che anni è? Scusa, no, veramente non me lo ricordo.
Fine 80, credo.
Ecco.
Primi 90. Boh.
Ah sì, la sigla la ricordo.
Jonathan Dimensione Avventura. A Bim Bum Bam avevano fatto Wanatan a Dimensione Avventura, dove c'era Wan il pupazzo che faceva il protagonista. Grande sigla, eh? Il povero.
Molto bella la canzone.
È morto Ambrogio Fogar.
Bellissima,
bellissima.
Di avventura, personaggio incredibile. Anche di rassicurazione.
Oh, una mia zia, bellissimi i baffi, ci scrivono. Douglas Fairbanks, attore, Lino Baffi. Vittorio De Sica, ragazzi, siamo scordati il numero uno. Vittorio De Sica, il baffo di Ceriale, vi prego cercatelo. Galboni di Fantozzi, Salvatore Dalì, più grande di tutti.
Cantante degli Idols.
Era Jonathan Clamoroso. Vai, sentiamo.
Il telecattone non ha i baffi, ha le vibrisse.
Ah, vabbè, questo pure è vero. Vai, sentiamo.
Il cantante dei Queen.
Bravo, il cantante dei Queen.
Riflettiamo.
Quello degli Idols, no? Come si chiamava? Tom Selleck. Baffetto, una zia di Forlì. Giuseppe Mazzini, James Coburn nel film Giù la testa. A proposito, Martina ne parlava giorni fa, no?
Sì.
Il famoso porno Giù la testa. Tenere la mano, sulla testa dell'uomo o della donna che fa sesso orale e sessismo?
No, secondo me no.
Allora, se secondo lei no, mettiamo la parola fine a questa diatriba.
No,
mai aperta.
A questa antica diatriba.
No, c'ha ragione Emilio, aperta.
Che cazzo ridi? Sta sempre a ridere, stai.
Qualche zozzeria,
sempre a ridere.
Pure se a un certo punto fa.
No,
non l'ho detto.
A maggior ragione.
Non l'ho detto, però.
Maurizio, a maggior ragione. Non l'hai detto. A maggior ragione.
Non l'ho detto.
Oh, Emanuele Carrer. Emanuele Carrer.
No,
anzi,
no,
a sto
Tom
punto,
Clancy,
se
Tom
vogliamo,
Clancy.
Emanuele Carrer. Gigi. Oh, siamo scordati il numero uno.
Gigi Proietti.
Il baffo e conquista lo chiamavano.
Indimenticabile.
No?
Beh, insomma, beh,
ragazzi.
Dipende.
Allora, mi sa che serve il disclaimer, dicono giustamente qualcuno. Dice
quando?
Giustamente diversi amici, diversi signori, non netti. Mandrake Paola,
sì. Ma che fai con quella mano?
Paola Mandrake
è messo in loop il movimento.
No,
sto
pensando.
Guai,
Maurizio,
Guai, Maurizio.
Io penso una cosa, ma ci sono delle persone, uomini e donne,
sì.
Perché che dicono a me mi dà fastidio se mi metti la mano qua dietro la testa. Invece no, è un grande gesto d'amore, lo devo dire.
È
un grande gesto di solidarietà
e anche di partecipazione.
Mandrake Paola.
Tom Selleck pure.
No, aspetta, ho sbagliato. Mandrake firmato Paola. Però mi piace tantissimo Mandrake Paola, che penso è tipo un supereroe, no? Mandrake Paola, tipo di Rocchi Alessandro, no? Mandrake Paola, cognome e nome. Ah, Groucho ai baffi, mentre Block ha le basette. Vito,
esatto.
Chimenti, Alberto Castagna, il principe di Bel Air, l'abbiamo ricordato. John Bonham, ragazzi, punto. Però sappiamo il mondo degli anni 70, rimanete invasi dai baffi. È vero, no, negli anni 70 no, ragazzi, non ci dite anni 70 perché sennò rimaniamo invasi, vai.
Ammazza Emilio, che stai a tirare fuori stamattina tra Boom Boom Mercane, uno dei cartoni animati più tristi nella storia.
Tristissimo. non trova la mamma.
Dimensione avventura, io avevo anche l'album con le figurine,
pure
io, tutto Wanatan Dimensione avventura.
Ragazzi,
che grandi gioie ci hanno regalato gli anni 80.
Baffo Roberto, ciao. Via Paolo Baffi, vai, sentiamo ancora, vai.
John Holmes,
ragazzi. Chi non ha mai visto i filmini porno del signor del cavalier
Andrea Paolo,
del ser John Holmes, cantante degli Idols, Jim Morrison.
Vabbè, la fase finale faceva pure la barba, no, la barba Baffi. Non
Beh, a un certo punto. Però certo Concita Wurst,
no, c'ha la barba.
E Gullit, Damiano Gullit dei Maneskin e Rovazzi. Ma non so perché mi dite a coppia, no? In Boston, coppie. Ragazzi, in Boston avevano tutti i baffi, ma in realtà la curiosità che molti diciamo così critici musicali sanno e che però non è diciamo così conosciuta ai più tra le varie curiosità musicali è che avevano sì i baffi, ma il baffo era solo uno e se lo passavano fra una canzone e l'altra, quindi diciamo vedi. Loro cambiavano baffo ad ogni Maurizio Piesso. Che cazzo stai facendo? Tipo, sapere che stai facendo?
Sto cercando persone con i baffi.
Ma perché ce ne frega?
Faccio ricerche.
Allora, Frank Zappa e Amedeo Goria. Bello, mi piace molto a coppie.
Amedeo Goria.
Coppie improbabili. Allora, cambiamo. No, non facciamo l'uomo con i baffi. Facciamo le coppie con i baffi. Le coppie con i baffi. E quanto sarebbe stato?
Assortite a senso o no?
No, sarebbe stato bello vedere un porno di Zappa e Goria.
Come no, corre in edicola.
Porno gay con i baffi, no? Alvaro la mucca del Fantazò.
No, e che c'aveva i baffi?
Gigi, ti ricordi quello lì? Gigi Alberto, no? Il duetto Alberto Castagna di Gigi Alberto. Quei
Gigi Reder.
Ah, bravo, Gigi Reder. Sai che Gigi Reder dirigeva? Era un grandissimo attore di teatro e dirigeva il teatro dove andavo spesso io.
Teatro Reder.
Teatro delle Muse si chiamava. Sta via Forlì, qua vicino alla Radio Rock, tra l'altro. Lui dirigeva, a un certo punto è morto e non ha più diretto. Questa è la triste parabola succede, umana del dottor Re.
Reder detto Cici.
Ad arrivare in baffone,
E Carlos Santana.
Ah, ragazzi, ci siamo
dimenticati. Charlie Chaplin.
No.
Charlie Chaplin,
no, vero, tempo al tempo,
guai
Maurizio.
Vero.
Oh, Armando della Pimpa, raga. Armando della Pimpa.
È vero, Armando.
Armando della Pimpa. Della Pimpa. Maurizio, della Pimpa. Ron Jeremy, te la ricordi?
Ron Jeremy. Radio Rock
Podcast. Benissimo, oh, Marco Giallini, siamo dimenticati, ragazzi, il più grande di tutti, il più grande.
Ma non c'ha tutta barba.
Ma
adesso
pure Alessandro Borghi, cioè
Alessandro Frassica, ragazzi, Nino Frassica, Nino Frassica.
Certo, come no?
Intanto leggevo sulla stampa questo articolo di Salvatore Settis che dice: la gestione creativa di Trenitalia fa passi da gigante, ne parlavamo prima, no? Accanto all'oramai inflazionato mosaico di cancellazioni e ritardi nasce un'inedita performance dal sapore vagamente Dada, un treno che per arrivare in orario parte in anticipo ma lasciando a terra i passeggeri. Vabbè, chi se ne frega dei passeggeri, dai, adesso non è che uno non è che deve finalizzare tutto i passeggeri,
sì,
no?
Esatto,
è come che io faccio la radio solo per gli ascoltatori,
certo.
La radio la faccio per proporre una cosa, poi se piace piace, se non piace non piace, pazienza, voglio dire, no? Anche il treno parte perché è un servizio, è una cosa, poi chi ci sta ci sta,
ci sei.
Non ci sarà attacca al cazzo, abbiate pazienza, no, Maurizio.
Vabbè, però se ha comprato il biglietto,
guai, Mauri.
Guai, Mauri. Allora, questi fatti. Venerdì 8 novembre, in una Roma afflitta dallo sciopero dei mezzi pubblici, pattuglie di audaci raggiungono la stazione Termini in stato d'assedio per lavori in vista del giubileo. Fra questi c'è anche chi, come me, aveva prenotato un posto sul frecciagento Roma-Genova 8556 delle 16:20. Noi dirigenti, sperando di trovare un taxi, tra l'altro capito il giorno che c'è lo sciopero,
è
partì 50 minuti prima lei.
Però è una bellissima performance.
Arriviamo avventurosamente a Termini un'ora o due prima, pazientemente aspettando le 16:20, quindi lui è arrivato pure prima, era arrivato un'ora e mezza prima, però che non è andato al binario, verso le 16:20 minuti prima controlliamo il tabellone di partenze e la cognata Freccia Argento non c'è. Vediamo come mai e con massima gentilezza ci viene risposto: il vostro treno è partito alle 16:20 e è partito alle 15:30, quindi quasi un'ora prima. Se mai potete prendere il Freccia Bianca 8626 delle 16.57, ma non garantiamo il posto. Noi che dalle 14.45 eravamo in attesa, chiediamo ingenuamente: ma se il nostro treno partiva in anticipo, perché non ci avete avvisati, fra le altre cose? Voglio dire, tipo, infatti non va bene uguale, perché no, io posso magari, pure so, organizzarmi la giornata in modo tale che devo stare lì alle...
Ovvio.
Non è che poi va a partire il treno. Comunque, vabbè. Poi prendono questo Freccia Bianca delle 16.57 che parte in orario, assaltato da un centinaio di reduci o superstiti del Freccia Argento partito in anticipo. Un posto in qualche modo si trova e si arriva a destinazione solo un'ora e mezza dopo il previsto. Evviva! Dopo i fatti e le interpretazioni, un gruppetto di anziani accademici dei Lincei, dediti per mestiere alla ricerca pura, si pone il seguente problema: ma perché quel frecciagento è partito 50 minuti prima dell'orario, peraltro senza avvertire i passeggeri? Scartata per carità di padre l'ipotesi che l'anticipo intendesse favorire un qualche personaggio, perché hanno pensato anche quello, ovviamente, no? Un emiro? Un emiro che prende
certo,
il Freccia Argento Romageno. Un dignitario di culti esotici? Un ministro italiano? Non restava che indagare, chiedendo ai ferrovieri, tutti assai premurosi. Veniamo così a sapere che il suddetto Freccia Argento non poteva percorrere la tratta Roma-Firenze sulla linea alta velocità, impraticabile per impellenti lavori in corso, e dovendo essere dirottato sulla vecchia linea, sarebbe arrivato in ritardo. Per farlo arrivare in orario a Genova, non c'era che farlo partire in anticipo.
A me sembra una cosa allucinante.
Non quindi il ragionamento non fa una grinza. Certo. Ma sete di conoscere non si placa, gli anziani accademici incalzano: ma su quel treno partito in anticipo, giacché non li avete avvisati, c'erano o no dei passeggeri? Qui le risposte divergono. Alcuni ferrovieri, palesemente in imbarazzo, rispondono che sì, è vero, di messaggi via SMS non ne sono arrivati, ma forse hanno avvisato via WhatsApp. Ma poi, tra l'altro, è obbligatorio avere WhatsApp? Possibile che parecchie decine di passeggeri non se ne siano accorti? Altri prendono diplomaticamente le distanze da Trenitalia, ammettono che il Frecciagento 8556 è partito semivuoto e confessano di non aver capito neanche loro come mai. Solo il tempo e la riflessione disvela la vera cagione della performance dadaista, l'arte per l'arte. Non dubitiamo, il Freccia Argento ha certo vittoriosamente tagliato il traguardo di Genova in orario, se non addirittura in anticipo, ma coi vaggoni vuoti. Ma chi se ne frega dei vaggoni vuoti?
Però
le statistiche
però
sono a posto: un treno in ritardo di meno, un treno in orario in più. Quindi è importante per le statistiche che ci sia un treno che è arrivato prima.
Vedi, e quindi ragazzi, malati come me che vanno un'ora prima, 45 minuti prima in stazione, hanno ragione.
Vedi quelli che parlano male di Salvini, però, invece come funziona.
Ma qui mi sa che manco
te
bastava qui.
No, infatti.
Partito 50 minuti prima. Vabbè, comunque, sentiamo. Costanza è la famosa camicia che Nino Manfredi, l'abbiamo detto. Gli ultimi messaggi. Segna anche questi, Maurizio, perché sì, dopo sì, facciamo un tablet.
Il cantante dei Dream Theater, James Labrie.
James Labrie, come no? Vai, sentiamo ancora.
Tom Selleck, che non avete detto.
Tom Selleck, che non l'abbiamo ancora detto, effettivamente. Marco Columbo, Paolo Conte, ragazzi.
Paolo Conte,
Darth Vader, Iron Man. Ancora, vai.
Yosemite Sam nei Looney Tunes.
Giustissimo. Giustissimo.
Mi dispiace, ma vi siete scordati e non avete mai nominato mio padre, nonno di Martina.
Allora, il nonno di Martina,
il
giustamente.
Nonno di Martina.
Avrebbe
nonno
di Martina. Lei.
Carogelo Calà in Un ragazzo e una ragazza. Gianni Calà, ragazzi. In Un ragazzo e una ragazza. Darth Vader, Iron Man. L'omino Bialetti, ragazzi, che è il più baffo di tutti.
È vero.
Bialetti è il più baffo di tutti, c'è poco ragazzo da fare. È il più cantante degli Eagles of Death Metal, cantante dei Toto e Super Mario, Gunther e Bruno Conti. Ecco, abbiamo chiuso, diciamo, con i più bei baffi della storia. E la cosa più bella è che questo è incredibile: nella top 100 dei baffi più belli della storia, pensate, 72 non li hanno.
Pensate.
Non li hanno.
E non è un caso, no?
No, perché noi abbiamo detto i migliori baffi.
Avrebbero
anche
voluto averli.
Ma i migliori baffi anche ipotetici, certo, no? Anche certo, in prospettiva. Perché bisogna sempre guardare in prospettiva, ragazzi. Sì. Io direi di chiudere con Fact Trains in Italia dei Gloverez. Sì. E così alla grande. Ciao a tutti, a domani. Ciao ragazzi. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.